Iniziamo la seduta straordinaria di martedì 26 aprile 2016. Invito la dottoressa Donatella D'Amico all'appello, grazie.
Mangoni, presente. Nerozzi, presente. Manetti, Banci, Galardini, presente. Signori, presente. Santini, Salaris, Novelli, Cheli, Buscioni, Guercini, Pieri, Bartoli, La Franceschina, Volterrani e Ciottoli, assenti.
Ringrazio dottoressa D'Amico. Si procede alla nomina degli scrutatori. Nomino scrutatori Guercini, Cheli, Novelli. Allora, la prima è una comunicazione mia in base all'ordine del giorno. Ci siamo riuniti prima della seduta, sono riuniti capigruppo Manetti, Guercini e Bartoli e abbiamo deciso che nella seduta odierna la proposta numero 5 all'ordine del giorno, società partecipate, processo di accorpamento fra SM Servizi SRL e Consiag Servizi Comuni SRL, slitta al punto dopo la proposta numero 12. Ed è stato anche deciso che nella seduta odierna verranno discusse tutte le proposte fino alla 12 compresa, dopodiché la proposta 5 che è slittata e la proposta numero 13 e la proposta numero 14 verranno discusse in un proseguio di questa seduta che abbiamo deciso in prossimo lunedì 2 maggio ore 21. Cominciamo con allora la proposta numero 2, quella del Consiglio Comunale, verbale della seduta precedente del 22 marzo 2016, esame ed approvazione. Quindi chiedo ai consiglieri di procedere per alzata di mano, chi è favorevole all'approvazione alzi la mano. Quindi, chi si astiene alzi la mano. Quindi sono 2 astenuti e favorevoli, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 se non sbaglio. Bene, passiamo alla proposta numero 3, Consiglio Comunale, trascrizione della registrazione audio digitale della seduta del 22 marzo 2016, presa d'atto. Invito i consiglieri per alzata di mano per l'approvazione. Chi si astiene? Come prima, 2 astenuti e 11 uguale al precedente. Passiamo alla proposta numero 4. Consiglio Comunale, istituzione Commissione Speciale sulla Sicurezza. Questa, come ben vi ricordate, nello scorso Consiglio Comunale c'è stata un'interrogazione del consigliere Volterrani sulla sicurezza e nella risposta l'assessore Fragai manifestò la volontà dell'amministrazione di istituire una Commissione Speciale. E si è stata raccolta questa proposta e stasera veniamo a istituire questa commissione speciale. Quindi se ci sono interventi, se no si passa direttamente alle modalità di votazione che sono in modalità segreta. Ci sono interventi, se no si passa. Se non ci sono interventi, vi propongo le modalità per la votazione. Consegno una scheda, prima si fa la nomina del Presidente, una prima scheda, no? Che viene consegnata a ciascun consigliere. Dopo con un'ulteriore scheda, in cui ci sarà la possibilità di votare 2 consiglieri, si avrà poi il numero, no, dei componenti della Commissione. Vi ricordo che in conferenza del Capogruppo è stato deciso che i componenti della Commissione sarebbero 4 della minoranza, di cui 1 presidente, e 5 della maggioranza. Questo è l'obiettivo, il risultato, no, che si vuole raggiungere nell'istituzione di questa commissione. Bene. con 13 voti è stato eletto consigliere Fabrizio Volterrani, di cui, scusate, mi dimenticavo una precisazione, ha avuto un intervento dal dentista, quindi ad alcuni l'avevo detto, ma non a tutti, e quindi arriverà stasera quando sarà in grado, probabilmente un pochino più tardi, quando il dolore passerà. Procediamo quindi ora alla nomina degli altri membri, quindi dei consiglieri della commissione speciale. Allora, comunico i risultati della votazione dei componenti della Commissione speciale per la sicurezza. Manetti 4 voti, Cheli 4 voti, Galardini 4 voti, Buscioni 3 voti, Signori 3 voti, Ciottoli, 3 voti, la Franceschina, 4 voti, Guercini, 3 voti. Quindi i componenti della commissione, si torna perché avete da 14, sono 28 voti. I componenti della commissione speciale, quindi oltre al presidente Volterrani, sono Manetti, Cheli, Galardini, Buscioni, Signori, Ciottoli, la Franceschina e Guercini. Allora, procediamo con la proposta numero 6 all'ordine del giorno. Tributi comunali, gestione del servizio di igiene urbana, piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2016, approvazione. Invito l'assessore Noligni a esporre la proposta, grazie.
Buonasera a tutti. Il piano economico finanziario rappresenta uno strumento in grado di evidenziare analiticamente i costi di gestione dei rifiuti, i quali devono essere ripartiti sulle diverse attività che complessivamente contribuiscono a formare l'intera rete dei servizi di igiene urbana soggetta a regolamentazione comunale. Il piano finanziario rappresenta quindi per i comuni lo strumento in cui viene definita la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. Il documento è strutturato in modo da fornire sia informazioni qualitative del servizio, ad esempio la modalità di raccolta o la tipologia dei materiali raccolti, che informazioni di natura economico-finanziaria, necessarie a evidenziare la quantità di risorse assorbite dal servizio e la relativa copertura con il gettito della tariffa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. L'organizzazione dei servizi di igiene urbana per l'anno 2016 non subirà significativi cambiamenti se non riguardo il servizio di spazzamento, per il quale è stata operata un'importante riorganizzazione con lo scopo di servire tutte le frazioni del comune, e tale servizio è stato attivato a regime a far tempo dal novembre 2015. All'interno del piano finanziario sono quindi riepilogate tutte le attività svolte da CISSRL, come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento finale dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e le attività di igiene urbana connesse, o l'attuazione di una serie di interventi organici finalizzati allo smaltimento privilegiando il recupero, e la pulizia mediante sia spazzamento meccanizzato che manuale delle strade e delle aree pubbliche in genere. Oltre a questo sono elencati anche i mezzi, le attrezzature, il personale e gli impianti utilizzati per le singole attività che compongono il servizio, nonché le modalità attuate per la gestione dei servizi di raccolta dei rifiuti. Considerando poi il piano economico-finanziario, si definisce quindi la tariffa di riferimento al regime, suddivisa in una parte fissa e in una parte variabile, e la modulazione della tariffa all'interno delle categorie di utenze domestiche e non domestiche, tramite la determinazione del personale, il calcolo degli ammortamenti di tutti i beni che sono utilizzati e le quote di accantonamento per eventuali interventi economici futuri. All'interno del piano finanziario 2016, è previsto un fondo di accantonamento di 150.000 euro che l'anno scorso non era previsto, del quale però proporrei di parlare più nel dettaglio nel momento in cui si affronterà la delibera relativa alla tariffa Sari. Per il 2016 la Sari sarà articolata come segue: 62,49% parte fissa e 37,51% parte variabile, 57,51% a carico delle utenze domestiche e 42,49% a carico delle utenze non domestiche.
Grazie assessore per l'illustrazione della proposta. Si apre la discussione. Consiglieri, siete pregati di comunicare l'adesione. Prego.
Prendevo la parola. No, una domanda perché tecnica prima di fare l'intervento, però del punto 6, 7, 8 e 9 a noi non è arrivata nessuno schema di delibera. Di solito ci arrivavano gli schemi di delibera e però almeno a me non sono arrivati, mi sono consultato con gli altri consiglieri di opposizione, non ci sono arrivati, e quindi arriviamo a votare il 6, 7, 8 e 9 e noi senza aver visto la delibera.
Scusate, ora la riunione si è fatta prima, era vi ho chiesto perché io ero a conoscenza che la proposta numero 5 non era arrivata la proposta di delibera, perché c'è stato un ritardo dovuto al server del comune, che gli uffici l'avevano trasmesso, però c'è stato una manutenzione, un guasto. Io stesso sabato mattina ho provato, no, a inviarvi, però con esito sfavorevole. L'hanno ricevuta solo i consiglieri che hanno le mail all'interno del comune, come mi confermava l'assessore. Sì, sì, certo, è arrivato. Ora però, e questo per la proposta numero 5, di cui abbiamo rimandato al 2 di maggio. Per le altre, che io sappia, le proposte delle libere sono state inviate.
Almeno a me è arrivata una mail, perché se ne lavora, perché io pensavo fosse, non era cascato l'occhio, lo sto dicendo ora perché ci siamo parlati in questo momento e siamo un po' tutti cascati fra le nuvole. Io l'ho controllata, a me mi è arrivata una mail con scritto schemi delibere dall'ufficio copia, però ho guardato e avevo solo le mozioni. A me mi era sfuggito gli schemi di delibera e anche agli altri consigli di opposizione che me l'hanno fatto notare. Non il materiale, proprio lo schema.
Il giorno della commissione, io so che dirvi, perché io ho ricevuto una mail dove ci siete nell'indirizzario anche tutti voi, poi se non vi è arrivata io questo non posso saperlo, però era stata inviata, tant'è che anche in commissione di questa roba ne abbiamo discusso e non è emerso che nessuno avesse gli atti, cioè io non so che... No, ma è stata inviata anche le delibere, le bozze di delibera, io non so che dalla dottoressa Bellini, cioè io, la mail c'è... Del 21.
Consigliere Solaris, prego.
Beh, in effetti, anche perlomeno parlo per me, allora anch'io non avevo ricevuto le delibere giovedì. Va bene, naturalmente quello che ho pensato che fosse un problema magari mio e di pochi altri, perché effettivamente, siccome in commissione non era stato sollevato questo aspetto, ho pensato fosse soltanto un problema mio. E sabato mattina, va bene, perché ricordo a tutti i consiglieri, ora non è, per carità, non è obbligatorio, le delibere devono arrivare, però io, siccome non mi erano arrivate, sabato mattina sono andata in comune praticamente nella cartellina del consiglio e mi sono fatta fare le fotocopie. Questo è un po' perché tutta la documentazione, ovviamente, anche se non arriva per email, è presente. O almeno dovrebbe essere, poi delle volte magari ci sono dei ritardi, però dovrebbe essere presente nell'apposito inserto del Consiglio Comunale, che di solito viene tenuto a disposizione dei consiglieri all'ufficio copia su all'ultimo piano, e in particolare insomma dalla Gigliola praticamente. E quindi io, ecco, però è vero che effettivamente anch'io non avevo ricevuto, ora se si vuol fare un giro, ecco, però io anch'io non l'avevo ricevute e sabato mattina sono andata in comune per farmi le fotocopie. E non so però ora come si può risolvere questa cosa, se si deve fare delle fotocopie ora, ma non so se sarà il caso.
Scusate.
No, in effetti il problema, evidentemente il problema c'è stato, perché appunto io pensavo fosse soltanto un problema mio, perché mi era capitato un'altra volta di non ricevere le delibere, ho detto, appunto ripeto, essendo andati in commissione magari lì per lì, non ci si è pensato nessuno di chiedere, perché in commissione non è emerso, io ho detto va bene, mi arrangio per conto mio, vado in comune, mi faccio le fotocopie. Tra l'altro prima, nella precedente legislatura, era un po' l'abitudine questa, no? Perché c'era un po' meno l'abitudine di mandare, diciamo, tutto per email, per cui, ecco, e vabbè, niente, ora non so come si risolve ora questo problema.
Ad esempio, vedo nell'indirizzario, ora non per, ma è la mail, quella a Guercini, sono state mandate... Lo stesso giorno del bilancio, giovedì. Questo è giovedì alle 13:56.
Scusate, allora, scusate, ora limitiamo questa discussione e propongo una sospensione e una convocazione dei capigruppo presenti per prendere una decisione. Poi se anche l'assessore, certo, è presente e si prende una decisione in merito, grazie. Si sospende un attimo. Quindi ai giornalisti presenti per questa interruzione. Riepilogo brevemente in un minuto, insomma, per portarvi a conoscenza almeno delle cose di cui io sono consapevole. Queste proposte di cui andremo a discutere, e precisamente la 6, la 7, la 8 e la 9, il contenuto di queste proposte è stato discusso in commissione, a cui tutti i consiglieri avevano l'oggetto, no? Tutti i dati in discussione. Dopodiché è prassi del Comune, dell'ufficio della segreteria e del responsabile finanziario del Comune, dottoressa Bellini, inviare anche per email le proposte di delibera. Le proposte in sostanza contengono i dati discussi in commissione, no? Viene formalizzata sotto forma di delibera. Ora, come avete ben capito, si è detto anche prima, cosa è successo questa volta? Che pur io contattando anche Adesso Avellini, che era consapevole che i consiglieri avessero ricevuto, perché ritornava dalle mail la risposta, no, che avevano ricevuto tutti, le proposte di delibera, eccetto una, quella, la proposta numero 5, che io ho anticipato all'inizio, che era la fusione, il processo di accorpamento fra SM e Consiag Servizi. Ora, legittimamente, stasera alcuni consiglieri hanno fatto notare che in effetti in questi giorni c'è stato il server del Comune che non ha funzionato per vari motivi, che non avevano ricevuto le proposte di delibera, no? La formalizzazione degli atti eccetera. Quindi io ritengo legittimo da parte loro chiedere e verificare che nella proposta e contenuti della proposta coincidessero con i dati che avevano discusso in commissione, e anzi le apprezzo della loro scrupolosità, perché manifesto, dice, prima di votare e di vedere sono scrupolosi nell'esaminare, no, nel dettaglio, questo è un apprezzamento. Però allo stesso tempo, ricordo, questa è un'abitudine comune, ma nel regolamento è stabilito anche che a disposizione dei consiglieri nella segreteria 24 ore prima del consiglio comunale sono depositati gli atti. Questo per dire, dovesse ricapitare, non succederà, questa è una tantum e si spera che non risucceda, no, che non vi arrivano i dati per email. Ma se non arrivano, uno si va in comune, come ricordava la consigliera Lucia Salaris, e si fa le fotocopie la volta che succede, oppure basta la mia disponibilità, lo sapete, una telefonata e poi no. Ora, questa è stata una cosa incresciosa, queste spiegazioni mi sembrano doverose per i cittadini e i giornalisti presenti. Continuiamo. Allora, proposta numero 6, che aveva appunto illustrato, se ben ricordo, l'assessore Noligni prima dell'interruzione, e quindi si apre la discussione. Consiglieri, prego.
Allora, per quanto riguarda il piano finanziario del CIS, abbiamo notato degli aspetti positivi e purtroppo anche molti aspetti negativi. Iniziando dal primo punto, apprezziamo lo sforzo che è stato fatto per, anche se non rientra in questo piano finanziario qui, ma penso in quello del Comune di Quadrata, di istituire una nuova, da parte del CIS, una nuova stazione ecologica stile maciste per essere al servizio sia del Comune di Quadrata che dei cittadini aianesi della Perruccia, perché serve tutte e due i comuni, essendo situato nella zona di Quadrata, e soprattutto il fatto che poi discuteremo successivamente sulla modifica dell'argomento della Tari, che verranno previste delle misure di incentivazione per chi porterà dei rifiuti ritenuti altamente inquinanti. Quindi su questo c'è un'attenzione che noi ci teniamo a sottolineare molto positiva, perché crediamo che in una situazione dove si ha la raccolta differenziata porta a porta siano fondamentali i centri di di recupero dei rifiuti ingombranti, dei rifiuti pericolosi, come può essere il Maciste per il Comune di Agnano e Montale, e della nuova stazione di Quarrata. Riteniamo riferita al Comune di Agnano positiva anche l'investimento che è stato fatto per quanto riguarda lo spazzamento, ovviamente per apprezzarne semmai di più la positività bisogna vedere un po' nel tempo, però lo sforzo che è stato fatto, anche l'anno scorso lo dicemmo sul fatto del coro urbano, eravamo pienamente d'accordo, è stato apprezzato, però ora arriviamo un po' alle noti dolenti di questo piano finanziario. La prima nota dolente riguarda il punto principale in cui avevamo discusso l'anno scorso e per cui l'avevamo bocciato, e che poi un po' gira un po' su tutto il tema di quanto voglia essere veramente virtuoso il nostro comune. Crediamo perché sia per il principio di riuscire ad arrivare a una raccolta differenziata che veramente oltrepassi la soglia del 70% a cui un po' si è purtroppo fermato il nostro comune, si debba applicare il principio della tariffa puntuale, che è anche molto utile per un principio di equità, perché permetterebbe di rispettare la norma del fatto che chi più inquina, chi più paga. E quindi questo è il secondo piano finanziario che il nostro comune, e quindi il contratto dei servizi che il nostro comune redige insieme al CIS, per cui chiede servizi che il CIS gli vuole fornire il prossimo anno, e ci ritroviamo nuovamente che la tariffa puntuale, anche un progetto pilota, manca. L'anno scorso dicevamo perché la gara doveva essere portata a termine in breve tempo del gestore unico, che l'anno scorso era la grande occasione persa perché era l'ultimo piano finanziario che potevamo fare con aziende di proprietà, e non l'avevamo sfruttata di avviare un progetto pilota, perché questo sarà sempre più difficile farlo con un'azienda che dovrà essere come gestore unico ristrutturata, dovrà bene o male avere del tempo per poter riorganizzare i servizi, non sarà semplice, e quindi anche partire con un progetto tale nel nostro comune sarà più difficile, forse non impossibile, ma sicuramente molto più complicato di essere uno dei tre proprietari dell'azienda che lo dovrà fare in questa fase il CIS. Quest'anno abbiamo perso un'altra occasione, non è stato messo in piano finanziario, non viene previsto neanche un minimo di programmazione, perché da quello che sappiamo noi, sì, è vero, è stata portata una mozione del Partito Democratico approvata da loro stessi dopo che avevano bocciato la nostra, in cui si diceva l'attuazione della tariffa puntuale, ma collegandola anche alla battaglia di principio, cioè l'adozione della carta dei rifiuti zero adottata da migliaia di comuni in Italia, e il nostro comune bene o male non si rispecchia in questa carta dei rifiuti zero, nonostante il principio fondamentale sia la tariffa puntuale. Per quanto riguarda poi un'altra nota un po' dolente, è una delle nostre preoccupazioni, era riguardo la capacità bruciare rifiuti nel nostro impianto. Abbiamo notato che nel 2015, nonostante ci siano stati episodi incresciosi come quelli dello sforamento, le chiusure del nostro impianto, si è avuto un aumento del 9% dei rifiuti bruciati. Alla domanda in commissione al presidente del CIS ha detto che questi per la maggior parte sono da riferirsi al cambio della capacità produttiva, della capacità di bruciare, e quindi a passare al limite della capacità termica. E quindi notiamo che nel nostro comune quindi siamo arrivati ad un aumento del 9%, siamo curiosi il prossimo anno di vedere se ci sarà un ulteriore aumento, perché l'anno scorso il nostro impianto è stato molto fermo, avevo richiesto, e questa sarà la mia premura, poi farmi dare i dati ben precisi per capire quanti fermi impianti ci sono stati rispetto tra il 2014 e il 2015, per vedere quanto questo hanno inciso, però il presente inciso è stato chiaro, la maggior parte di questo 9% è riferito alla capacità termica. Chiudo con altri due elementi molto più piccoli, ma credo siano molto fondamentali. Uno, siamo veramente soddisfatti che l'amministrazione abbia fatto un passo indietro su quella battaglia dei cestini, che era diventata anche un po', non lo dico stucchevole, però siamo arrivati a delle discussioni lunghe in questo consiglio comunale, quando noi dicevamo di non spendere dei soldi in un oggetto che ritenevamo in qualche maniera inutile, perché se crediamo veramente che la politica da portare avanti è quella della raccolta porta a porta spinta, è l'essere comune che deve dare il primo segnale e quindi installare cestini differenziati e quindi non acquistare cestini indifferenziati, che ci sembrava un cattivo esempio che si dava alla popolazione, e un passo indietro. Su questo passo indietro parziale c'è stato, perché in commissione ci hanno assicurato che parte dei cestini acquistati sono differenziati, l'ha detto il presidente del CIS, e quindi bene o male forse la nostra battaglia e la battaglia dell'opposizione come pungolo riguardo all'amministrazione a qualcosa è servito, e quindi su questo siamo contenti. E chiudo su un tema che forse recupererò al consigliere Franceschino, perché ce l'ha molto caro, per quanto riguarda quello degli abiti usati. Perché voglio sottolineare questo degli abiti usati? Perché mi ricordo che la commissione dell'anno scorso si disquisiva sul fatto che venivano installati dei cassonetti abusivi sul territorio pubblico da parte di una ditta privata per la raccolta di abiti usati. Questo ha inciso notevolmente sugli abiti effettivamente raccolti nel nostro territorio da parte del CIS. Crediamo che già lì si sollecitò il fatto che sia per una questione di principio, e questo lo sottolineò anche nell'ultima commissione la consigliera Salaris, che noi sposiamo in pieno, che nel nostro territorio non ci debbano essere presenti cassonetti, quindi tantomeno cassonetti di privati che raccolgano abiti usati non a fini caritatevoli, ma addirittura a fini di lucro. Quindi sollecitammo questa questione, tutta l'opposizione, un po' l'anno scorso. Questi cassonetti sono, almeno io, quelli che ho visto io, sono ancora tuttora presenti, ho fatto un giro l'altro giorno, la situazione non è cambiata, e gli abiti raccolti dal CIS sono notevolmente ridotti, e questo perché in un anno questa azienda ha installato, e questo ci si rammarica, perché sia, come ho detto, per un principio che i cassonetti non ci devono essere nel nostro territorio e li abbiamo tolti con enorme fatica, con raccolta porta a porta, vengono installati. Poi vengono installati sul territorio, sul suolo pubblico. Da quanto ci risulta dalle risposte che abbiamo avuto in commissione, addirittura sono abusivi perché non hanno nessun tipo di permesso, e poi se avessero il permesso credo non gli fosse dovuto, perché se no che senso ha installare questi tipologie di cassonetti? E quindi crediamo che l'amministrazione debba dare ora un atto veramente di forza, perché è un anno che c'è questa situazione qui, non è più tollerabile, questi cassonetti vanno tolti, e anzi, e chiudo, bisogna cercare di incentivare il più possibile il recupero degli abiti usati da parte del CIS, anche attraverso una comunicazione efficace con la consegna degli abiti, non solo col ritiro dei cambi stagionali, ma che con la consegna anche degli abiti usati nelle due stazioni ecologiche, perché credo che questa qui sia un'altra piccolezza, ma è fondamentale che debba essere attuata nel nostro comune. Grazie.
Grazie al consigliere Guercini. Altri interventi, consigliere, per la discussione? Consigliere Bartoli, prego.
Sì, buonasera a tutti i presenti. Mi scuso per l'eventuale perdita di tempo che abbiamo protratto per consultare e approfondire i documenti. Purtroppo sono inconvenienti che nell'ordinaria gestione accadono. Veniamo al punto di stasera, che è uno dei costi maggiori di questa amministrazione, che è quella della gestione dei rifiuti. Noi come Movimento 5 Stelle siamo propensi alla scuola di pensiero rifiuti zero. Il rifiuto non deve essere prodotto, e se prodotto deve essere smaltito in maniera corretta, riciclato all'infinito. Questa amministrazione mi sembra che non vada verso l'ottica dei rifiuti zero. Ci è stata paventata con una mozione una tariffa puntuale scopriamo con rammarico che nel piano finanziario CIS di tariffa puntuale non viene proprio presa in considerazione, non viene menzionata in alcun modo. Ci viene propinato come sempre il piano finanziario senza renderci partecipi della stesura del piano finanziario. Ci piacerebbe partecipare alla stesura del piano finanziario e dare il nostro contributo, poi che venga accettato o meno, questo no, noi siamo l'opposizione, voi siete la maggioranza. Ci date il documento fatto, questo è e questo rimane. In commissione siamo ridotti a ascoltare senza poter avere i mezzi per una vera e propria considerazione e eventuale modifica del piano finanziario. Scopriamo nel piano finanziario che la raccolta differenziata sta calando, è aumentato vertiginosamente, 300 tonnellate in più il rifiuto indifferenziato. Questo ci rammarica veramente. Riteniamo che un'azione di pubblicità, di espletamento della raccolta differenziata sia necessario, visto che anche l'anno scorso il rifiuto indifferenziato era aumentato, motivo in più perché CIS e l'amministrazione comunale prendessero tutte le strade opportune per informare la cittadinanza sul reale e puntuale servizio della raccolta differenziata, pubblicizzando anche le due piattaforme ecologiche, pubblicizzando tutto quello che è CIS e i punti di raccolta. Scopriamo che purtroppo questo o quello che è stato fatto non è bastato e i rifiuti sono aumentati in maniera indiscriminata. Non ci piace nemmeno il fatto che sia aumentata la tariffa di conferimento per i rifiuti indifferenziati all'inceneritore, anche se i rifiuti non andrebbero inceneriti ma riciclati in maniera opportuna. Non siamo d'accordo con l'antitrust che richiama l'EATO a gestire separatamente chi raccoglie rifiuti e chi li smaltisce. Questo probabilmente per un conflitto di interessi. Qui noi ci viene da pensare che sotto sotto ci sia qualcosa. Siamo propensi anche a inserire nel piano finanziario delle clausole a favore del comune nel caso il CIS non svolga adeguatamente il servizio. Abbiamo proposto in commissione, però purtroppo, ripeto, la nostra figura è solo quella di presenziare come un atto dovuto in commissione. Noi ci siamo, proponiamo, ma purtroppo non possiamo far niente per modificare quello che è un piano fatto e propinato così com'è. Per quanto riguarda la raccolta degli abiti usati, come ha già detto il consigliere Guercini, purtroppo è un anno che abbiamo segnalato la cosa e niente è stato fatto. Speriamo che nel futuro qualcuno prenda provvedimenti in merito e speriamo anche che, come abbiamo richiesto in commissione, CIS possa trarre un guadagno dalla raccolta degli abiti usati, o perlomeno se non ne trae un vantaggio economico, utilizzarli in modo e maniera che qualche ente caritatevole ne possa trarre vantaggio. Grazie.
Grazie al consigliere Bartoli. Si è presentata la consigliera Salaris Lucia, prego.
Sì, buonasera a tutti. E per quanto riguarda il piano finanziario, anch'io voglio sottolineare alcuni aspetti. prima di tutto, ecco, dal punto di vista finanziario vero e proprio, cioè che l'azienda CIS, quest'anno siamo riusciti ancora una volta a presentare un piano finanziario che è sostanzialmente in linea con quello dell'anno precedente, nonostante siamo riusciti già ad attivare e siano in corso di attivazione dei servizi aggiuntivi. E come già stato detto, parliamo dell'entrata a regime per il 2016 dello spazzamento strade, parliamo del progetto dei cestini differenziati, che appunto che dovrà prevedere anche da parte di CIS un aumento, no, del servizio, perché dovrà provvedere allo svuotamento anche dei cestini differenziati. E se guardiamo il piano finanziario, ovviamente l'azienda CIS deve continuamente aggiornare i mezzi, quest'anno ci sono più cestini, più contenitori, e quindi, ecco, nonostante diciamo i maggiori servizi, siamo riusciti a contenere l'importo complessivo del piano finanziario. L'unico aumento è stato, diciamo, determinato da una scelta politica che ha portato l'amministrazione a decidere che una parte del fondo svalutazione dovesse gravare sulla tariffa. Una parte del fondo svalutazione che, come vedremo poi quando approveremo il bilancio, è obbligatorio per legge in una certa misura, bene, una parte di questo, per non andare sulla fiscalità generale del comune, fosse inserito nella tariffa, ed è praticamente l'unico aumento che registra questo piano finanziario. Lo vediamo bene, perché in pratica è un costo fisso, ed è questo l'istituzione di questo fondo che ha appunto determinato in larga parte l'aumento dei costi fissi rispetto alla parte variabile. Per quanto riguarda invece i dati sui rifiuti, certamente il piano finanziario di CIS è anche un'occasione per fare il punto sui servizi e sulla raccolta dell'anno precedente, come è stato anche rilevato appunto dagli interventi precedenti al mio. In effetti ci sono alcuni dati che hanno bisogno di essere analizzati, che hanno bisogno di alcune riflessioni, e parto anch'io dall'aumento dei rifiuti, che nell'anno 2015 hanno subito un aumento complessivo da 8.854 tonnellate a 9.104. L'avevamo in qualche modo notata durante l'anno questo aspetto, perché anche con i report che ci vengono forniti continuamente e che vengono pubblicati, no, già si era un po', c'eravamo accorti di questa tendenza, e avevamo provato anche l'anno scorso a istituire, se vi ricordate, le guardie ambientali per cercare di porre qualche correttivo soprattutto al mantenimento della percentuale di raccolta differenziata, perché sono aumentati i rifiuti totali, però sono aumentati nella parte dell'indifferenziato, è inutile dire, sono aumentati nella parte dell'indifferenziato. E se si vanno ad analizzare le varie voci, si vede che c'è una riduzione soprattutto del multimateriale. E sono cose che vanno corrette, indubbiamente bisognerebbe sempre cercare di mantenere alto il livello di raccolta. È vero però che, e questo è stato detto anche nel momento in cui abbiamo portato approvato la mozione sulla tariffa puntuale, cioè c'è sempre in tutti i comuni dove è stato fatto il porta a porta, dopo una prima puntata, va bene, a livelli piuttosto alti, perché c'è, no, l'inizio, c'è l'entusiasmo anche dei cittadini, alla fine poi c'è purtroppo spesso un riallineamento. E come lo possiamo correggere questo riallineamento? possiamo, uno dei motivi, dei modi sicuramente è quello di incentivare, sono due modi ovviamente, penalizzare chi fa più indifferenziato con multe o cose del genere, oppure incentivare a fare la differenziazione, no? Questi sono i due modi. E il modo principe, lo dimostrano le esperienze dei comuni vicino a noi, appunto, è proprio il discorso della tariffa puntuale. Perché non è stata fatta? È chiaro che in un anno di transizione, che viene definito di transizione, perché voglio dire, noi pensiamo che dal prossimo anno intervenga il gestore unico, iniziare un percorso di tariffa puntuale che prevede un cambiamento totale nell'organizzazione, ma anche una forte informazione ai cittadini, un progetto importante che magari è difficile da completare in pochi mesi, no? E che forse magari avevamo anche pensato che forse, differentemente da quello che è stato detto, forse un'azienda più grande che ha già al suo interno una progettualità in questo senso, allora forse poteva essere anche un aiuto migliore rispetto a quello che può fare il nostro CIS, che sicuramente per andare verso una tariffa puntuale avrebbe avuto bisogno, dico anche sicuramente come quando siamo partiti con il porta a porta, di consulenze esterne e interventi di questo tipo, perché insomma chiaramente sarebbe stata una novità. Quindi abbiamo pensato che forse il percorso si poteva iniziare con l'azienda unica. Certo, se per caso ci fossero problemi con l'aggiudicazione, non oso pensare allo scenario se ci fossero poi problemi con l'aggiudicazione, certamente i tempi si allungherebbero ancora di più, ma non sarebbe soltanto un problema a quel punto lì di tariffa puntuale, ma insomma si muoverebbe tutto uno scenario che non oso neanche immaginare. Due precisazioni, ecco, su quello che è stato detto fino ad ora. Io mi sembra di aver capito che il consigliere Guercini ha detto che l'aumento dei rifiuti bruciati del 9%, cioè l'aumento l'aumento da 2 milioni e mezzo, a 2 milioni e mezzo di chili a 2 milioni e 7, è dovuto al fatto che ora si brucia a carico termico? Ecco, io allora non mi può darsi, però ecco, non è che io credo che il presidente Franceschi si riferisse al totale dei chili che l'inceneritore può bruciare, perché se noi non li produciamo come Agliana, parto dal discorso di Agliana, cioè nel 2015 l'aumento dei rifiuti non è che sia dovuto al fatto che l'inceneritore può bruciare a carico termico, l'aumento è dovuto al fatto che si è raccolto più indifferenziato. Io penso indipendentemente da quello che ha detto il Presidente, penso che sia dovuto a questo, se per quanto riguarda il piano finanziario di Agliana, va bene, che è stato prodotto più indifferenziato e quindi è stato bruciato più indifferenziato. Ok? Questo è quello che penso, questo è quello che ritengo io. Il discorso del carico termico generale, è chiaro, riguarda i rifiuti generali che vengono bruciati poi nel complesso dall'inceneritore, e che rileviamo dai report. Per quanto riguarda invece il discorso degli abiti usati, non so, avevo notato anch'io una forte diminuzione nel piano finanziario degli abiti usati. Anche qui credo che si possa arrivare a una, non so se l'assessore Fragai è a conoscenza delle motivazioni, forse si può magari approfondire in commissione, ma penso anche qui che sia dovuto al fatto che la cooperativa che fa la raccolta, gli abiti usati vengono ritirati e utilizzati dalla cooperativa che fa la raccolta, non vengono dati al CIS. Questo mi sembra di aver capito che ha detto il Presidente Franceschi in commissione. Ripeto, queste considerazioni sono considerazioni che faccio io, perché mi sembrava in commissione di aver capito in questo modo. poi può darsi anche che mi sbagli, si può andare, diciamo, verso una, anche verso un'altra commissione che possa approfondire in maniera migliore questi argomenti. Ho solo un attimo per il discorso della stesura del piano finanziario. La stesura del piano finanziario, volevo precisare, raccolgo le buone intenzioni del consigliere Bartoli, che vorrebbe partecipare appunto alla stesura del piano finanziario, perché sarebbe magari per dare un contributo, un'ottima idea. Però devo dire che il piano finanziario viene redatto dall'azienda CIS sulla base dei costi del servizio. Neanche la maggioranza può intervenire su questo argomento. Che cosa fa la maggioranza? La maggioranza interviene chiedendo all'azienda CIS di svolgere dei servizi, va bene? E certamente poi tratta sul prezzo dei servizi, no? Questo è chiaro, però alla fine poi i conteggi, il polso dei costi che ogni servizio ha, ce li ha l'azienda CIS e devono essere per forza riprodotti in tariffa e coperti dalla tariffa, questo è per legge, per cui noi possiamo chiedere attraverso mozioni, anche l'opposizione può attraverso mozioni, attraverso idee, apportando delle idee, magari di attivare dei servizi. Questa è una cosa che l'opposizione può fare in qualsiasi momento, è stato fatto anche in passato. Per esempio ricordo benissimo, e mi piace ricordarlo ogni volta che siamo in consiglio comunale, e chiudo, ricordo benissimo nella precedente amministrazione il consigliere Luigi Coangelo, che propose alcune facilitazioni per le famiglie che avessero utilizzato i pannolini lavabili per i bambini, e ci portò anche personalmente in questo consiglio comunale dei pannolini per bambini, facendo proprio una proposta e facendoci vedere anche che esistevano, insomma, poi magari noi si sapeva, no, che esistevano. Per cui ecco, la proposta di attivare servizi, di attivare agevolazioni, ben venga anche da parte dell'opposizione, secondo me credo che ci sia l'apertura, però ecco, poi quando si arriva a mettere nero su bianco i costi è l'azienda che ha il polso di tutto questo. Grazie.
Ringrazio la consigliera Salaris. Ci sono altri interventi per la discussione, se no si passa alle dichiarazioni di voto. Se non ci sono altri interventi. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Guercini, prego.
Inizio con, perché giustamente forse mi sono spiegato male, quindi una precisazione su quello che ha detto la consigliera Salaris. Quando io e la Silvia abbiamo visto l'aumento dei rifiuti bruciati nel nostro impianto, abbiamo fatto la seguente domanda al Franceschi: perché c'è stato un 9% di aumento di rifiuti bruciati? È dovuto alla capacità termica o ai fermi impianto? E lui mi ha risposto: per la maggior parte di questo 9% è la capacità termica, una mia parte è il fermi impianto. Tant'è che gli ho chiesto: è possibile avere i dati dei fermi impianto del 2015 e del 2014? Quindi io non ho detto strane cose, ho solo detto che in quell'impianto si brucia il 9% in più, e per il presidente del CIS Franceschi è dovuto alla capacità termica. Per quanto riguarda gli abiti, sì, il CIS si appoggia alla cooperativa Gulliver, che li raccoglie a titolo gratuito e può, quindi ovviamente, perché può commercializzare gli abiti, però questi cassonetti vengono lasciati da un'altra azienda, che da quello che ho capito in commissione è l'azienda che ha vinto il bando a Prato, che sembra che vada a Prato e poi li sgancia anche qui a Agliana, che è il comune limitrofo. Però per me il problema è questo, sono due. Un problema se veramente sono sul suolo pubblico, di legalità, perché sono abusivi. E l'altro di principio, se abbiamo tolto tutti i cassonetti, quelli del CIS, quindi della partecipata pubblica per raccogliere i rifiuti, non ci devono essere cassonetti privati. quindi anche se avessero chiesto i permessi e tutto, vabbè, una volta sono stati dati, la seconda bisogna trovare il modo legale ovviamente per bloccare questa cosa qui. I rifiuti vanno conferiti al CIS tramite il potenziamento della raccolta porta a porta, tramite una maggiore informativa per andare alle piattaforme ecologiche. Ho solo detto questo. E quindi se in commissione lo affrontiamo di nuovo questo tema, io sono molto contento. L'unico nostro punto di dubbio è che si era posto un anno fa come opposizione, me lo ricordo, il consigliere Franceschina lo pose lui questo dubbio, e in un anno effettivamente abbiamo fatto i nostri giri, sono tuttora rimasti. Quindi se si fa una commissione sono contentissimo, si viene spiegato quello che l'amministrazione ha fatto in un anno, ma sono curioso di quello che è stato fatto e di quello soprattutto che si è potuto e non potuto fare. Poi dopo noi faremo le valutazioni politiche, però credo che questo qui sia un atto sicuramente dovuto. Per quanto riguarda la dichiarazione di voto, io la consigliera Salari si ha pienamente ragione. Il piano finanziario è solamente una serie di servizi che il CIS offre a determinati tipi di costi, e l'amministrazione, bene o male, che in base a quanto vuole spendere, o meglio a quanto vuole far pagare di tari, decide che servizi vuole ottenere da parte del CIS. Però c'è un dato che io non volevo riportare infatti in decreto di voto, ma ringrazio il consigliere Bartoli che l'ha riportato in discussione, che già dall'anno scorso c'è questo trend che è molto negativo. Non solo il fatto che si raccoglie minor quantità di raccolta differenziata, ma che aumentano anche i rifiuti indifferenziati. Questo trend, bene o male, l'amministrazione deve dare delle risposte coraggiose per tentare almeno, poi non c'è una bacchetta magica per risolverli, parliamoci chiaramente, però una risposta la deve tentare di dare all'amministrazione. L'anno scorso almeno questo fu tentato, noi non eravamo d'accordo, ma fu tentata la strada delle GAV. Noi si diceva preferivamo la tariffa puntuale perché è qualcosa che premia chi, bene o male, chi poi sta attento a produrre meno rifiuti e a raccogliere la differenziata, no a chi bene o male controlla se controlla se ci sono i rifiuti sbagliati nei cestini. Poi c'era stata tutta la disquisizione se si potevano fare, no, le multe e tutto, poi c'era stato garantito di no, però per noi la soluzione era un'altra. L'amministrazione ha tentato, è vero, i progetti bisogna anche valutarli più a lungo termine, forse un anno è troppo poco. Diciamo che questo progetto non ha riscontrato nessun tipo di, per ora, di effetto positivo, perché il trend non si è fermato, anzi va a peggiorare. Quindi noi in questi due anni che cosa abbiamo chiesto a gran voce che questa amministrazione facesse? Attuasse almeno il progetto di raccolta tariffa puntuale. Io capisco che è difficile, capisco che ci vuole tempo, capisco che ci vuole informazione da fare alle persone, lo capisco pienamente, non è una cosa che ci salta una mattina e il giorno dopo è fatta. Però io quello che mi chiedo, cosa è stato fatto, almeno a livello progettuale, cosa è stato fatto da questa amministrazione? Almeno siamo andati a vedere le esperienze positive che ci sono al di fuori del nostro comune? Boh, non lo so, non ho mai captato questa cosa qui, quindi credo non sia mai stato fatto. Abbiamo mai discusso a livello di commissioni su come si potrebbe impostare questo progetto in due anni? No. In due piani finanziari abbiamo almeno previsto la partenza di un progetto pilota? No. Allora, è vero che l'entusiasmo delle persone in qualche maniera nel tempo va a diminuire, però anche l'amministrazione che deve fare un po' da pungolo e cercare di aumentare questo entusiasmo per arrivare ai risultati ben sperati del 90% come è successo in altri comuni. Poi io posso capire, aspettare o non aspettare la grande azienda, va bene, aspettiamola, però nell'aspettare abbiamo perso due anni. Cioè, io non dicevo partiamo il giorno dopo, ma almeno avere un progetto. Arrivava la grande azienda, a livello politico si era almeno già iniziato a discutere, si era già cercato di ottenere informazioni, si poteva andare come consigliere di maggioranza, assessori ed opposizioni, l'avrei fatto volentieri. Andiamo a fare un viaggio a Capannori, che anche qui vicino, andiamo a fare un viaggio in un altro, ovviamente a tutte le spese personali, in un altro comune dove si attuano queste politiche virtuose. Bene o male si poteva fare un lavoro virtuoso a livello politico in cui si lavorava, si discuteva e si decideva un po' in che strada andare, e soprattutto quando arrivava la grande azienda avevamo un po' le idee chiare. Ora, arriverà questa grande azienda? Non si sa, il prossimo anno, punto interrogativo, glielo chiederemo, punto interrogativo, come, punto interrogativo. Poi il segnale che date non è tanto positivo, perché quando vi si porta una mozione in cui si dice partiamo con la tariffa puntuale, aderiamo alla carta dei rifiuti zero, viene bocciata, anche i segnali che è data questa amministrazione non sono positivi. Poi vi siete avete un po' ricoperato con la mozione che avete portato voi, ma non mi sembra che ci credate molto, perché io per ora di affrontare questa tematica in 2 anni non l'ho mai sentita. 2 piani finanziari in cui non si è minimamente trattato, progetti pilota non se ne parla, e quindi per noi questo piano finanziario è estremamente negativo, perché non si cerca di trovare nessuna strada per fermare questo trend negativo per la raccolta differenziata e negativo per l'aumento dei rifiuti. Non c'è nessuna politica innovativa, nuova, una strada sperimentale, almeno l'anno scorso c'era, quest'anno niente, si è riproposto lo stesso piano, è festa finita perché aspettiamo la grande azienda. Quindi crediamo che questa amministrazione manchi veramente il coraggio di attuare delle politiche virtuose che servono in questo periodo storico, e quindi il voto del nostro gruppo è estremamente negativo. Grazie.
Ringrazio il consigliere Guercini. Consapevole che siamo in dichiarazione di voto e quindi non possono esserci interventi da regolamento degli assessori, però l'assessore Fragale mi chiedeva di fare delle precisazioni, penso tecniche. Chiedo però ai consiglieri d'opposizione se accettano queste con un cenno. Accettate? Prego, assessore Fragale.
Sì, solo 10 secondi per dare un'informazione, se no si sviluppa delle discussioni o su questo e su altro, quando volete. Se ne può discutere in commissione, l'ultima volta non c'era, mi dispiace. Per quanto riguarda gli abiti usati, non è che non si è fatto nulla, anzi ci siamo mossi, si è fatta una ricognizione di quei contenitori presenti nel territorio, ne residuano al momento 2, sono in area pubblica, abbiamo fatto un'azione di diffida al soggetto che l'ha collocato senza autorizzazione, è partita una procedura sanzionatoria ed è previsto a breve che al posto di quei 2 vengano collocati 2 raccoglitori del CIS, perché quegli indumenti raccolti dal CIS, anche se attraverso cooperative, conto terzi, nelle modalità con cui lo farà, concorrono ad elevare la percentuale di raccolta differenziata.
Grazie all'assessore Fragai per il contributo. Ora.
Quelle che ad oggi risultano da ricognizione fatta dai nostri uffici sono 2, sono collocati presso, diciamo, 2 centri commerciali di sì, 2 località, va bene? Ok.
Chiaro. Procediamo a dichiarazione di voto. Consigliere Bartoli, prego.
Noi rimaniamo in attesa di sapere la dislocazione effettiva di tutti i cestini, in particolare di quelli differenziati. Rimaniamo male in quanto abbiamo votato favorevolmente una mozione per una raccolta puntuale dei rifiuti e una tariffa puntuale. Quindi, scoprendo che ci aspettavamo che in questo piano finanziario ci fosse almeno una parvenza, un inizio di questo percorso che ci portava a una tariffa puntuale, con rammarico leggiamo il niente, e niente di niente. La tariffa puntuale viene rimandata ad altri, noi siamo contrari anche a questo altro soggetto che entrerà a gestire i nostri rifiuti, la nostra risorsa rifiuti. Purtroppo questo è quanto ci viene propinato. Speriamo vivamente che quello che ha appena affermato l'assessore Fragai non sia vero, in quanto in commissione ci sembrava di aver capito che l'intenzione sia della maggioranza che di alcuni dell'opposizione era quella di non perseguire con i bidoni per la raccolta sia degli indumenti che di altri tipi di rifiuti. Questo perché un bidone della raccolta implica una specie di autorizzazione allo scarico di materiali, non sempre i vestiti in questo caso, ma anche altri materiali che puntualmente il personaggio losco del momento tende a smaltire, sentendosi autorizzato, vedendo un bidone. Noi siamo fermamente contrari a questo piano di finanziario CIS, in quanto riteniamo che l'amministrazione comunale, in quanto anche proprietaria di CIS, si dovesse svegliare un pochino prima, sia con la tariffa puntuale che portando avanti azioni propedeutiche alla pubblicizzazione di tutta la filiera della raccolta differenziata, in particolare di tutti quei rifiuti che vengono infilati nell'indifferenziato, magari rifiuti pericolosi, portando l'attenzione sui centri di raccolta, sull'automezzo che quindicinalmente staziona nelle piazze di Agliana, e informare la cittadinanza e far sì che queste informazioni potessero portare a una diminuzione del rifiuto indifferenziato. Tutto questo non è avvenuto, sembra quasi che questa amministrazione voglia far sì che l'inceneritore rimanga in piedi e dare da mangiare all'inceneritore. Purtroppo sento che anche Guercini ha colto dalle parole di Franceschi quasi una lettura, nel senso che l'inceneritore ha più fame e bisogna dargli molto più da mangiare. Questo noi non lo appoggiamo sicuramente, e il nostro voto al piano finanziario è contrario.
Grazie consigliere Bartoli. Prego il consigliere Manetti per la dichiarazione di voto.
Sì, grazie presidente, buonasera a tutti. Questo piano finanziario, sicuramente l'aspetto positivo principale è quello di essere rimasto sostanzialmente invariato rispetto al precedente, nonostante siano stati inseriti dei servizi aggiuntivi. Quello più importante sicuramente l'implementazione del servizio spazzamento strade, che anche se è sempre in uno stato tra virgolette pilota, comunque sia di prova, ha già dato dei più che soddisfacenti risultati, e credo sia sotto gli occhi di tutti. Anche personalmente oggi l'ho potuto constatare nella via di casa mia, insomma già i risultati si vedono, e non può, se non altro, non può solamente che migliorare. Magari dopo finito questo periodo di prova e calibratura delle tempiste di spazzamento, con l'introduzione della cartellonistica stradale come da concordato nelle precedenti commissioni. Oltre a questo, il dato sì fondamentale che salta all'occhio dal piano finanziario è l'aumento della percentuale dell'indifferenziato e la riduzione della qualità della raccolta differenziata, ma questo dato certamente non spunta fuori dal piano finanziario, ma è sempre stato all'attenzione di questa amministrazione, e proprio da questo dato sono partiti delle campagne e comunque dei servizi durante questo anno, l'anno passato, come si ricordava anche prima, il servizio GAV, anche la scelta dei cestini, come si diceva prima, non credo sia stata un passo indietro da questa amministrazione, ma sia stata una proposta condivisa all'interno di questa sala consiliare tra maggioranza e opposizione, perché anche su questo aspetto si diceva prima, no, che la maggioranza avesse fatto un passo indietro. Io la vedo più come essere riusciti a fare sintesi all'interno di questa sala su una scelta ben precisa rispetto a una certa tematica. Certo, l'obiettivo finale è quello della raccolta della tariffa puntuale, come è sempre stato detto dall'amministrazione attuale, perché è stato scritto anche nel programma amministrativo e ribadito di recente da una mozione all'interno del Consiglio Comunale, facendo chiara la situazione, nel senso nessuno aveva promesso che già in questo piano finanziario fosse introdotta la tariffazione puntuale, ma è sempre stato detto di aspettare l'interlocutore diretto, ovvero aspettare l'assegnazione della gara e interloquire direttamente col gestore unico per facilitare comunque un iter che sarà complesso, articolato, e quindi riteniamo più opportuno aspettare la fine dell'affidamento della gara. Per quanto riguarda la percentuale aumentata dell'indifferenziato, ci spiegava Franceschi che una parte di questa, ricordo che è imputabile anche all'evento calamitoso del 5 marzo, perché effettivamente sono state un surplus di produzione di detriti inerti che comunque vanno a aumentare anche quella percentuale. E sotto questo aspetto anche qui voglio ricordare tutte quelle azioni che man mano sono state intraprese durante l'anno, per ultima proprio quella che andiamo a votare al punto successivo, la ritengo molto importante, quella, come si rammentava credo prima il collega Guercini, dell'introduzione di un tabellario, di un punteggio per comunque sia incentivare appunto le buone prassi di raccolta e conferimento al servizio maciste per abbassare la produzione di indifferenziato, soprattutto dei rifiuti pericolosi o speciali, conferirli direttamente all'impianto di smaltimento, ma soprattutto anche contrastare un po' le innumerevoli discariche abusive che si formano all'interno del nostro territorio. Per tutto quanto detto mi fermo qua, per non essere ripetitivo, il voto al piano finanziario 2016 è favorevole.
Ringrazio il consigliere Manetti, quindi pongo in votazione il provvedimento proposta 6 dell'ordine del giorno, tributi comunali, gestione del servizio di igiene urbana, piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2016. Invito i consiglieri per alzata di mano, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza, con voti favorevoli 9, contrari 4. Si procede a una seconda votazione per la mirata esiguità del provvedimento. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano. Il provvedimento è immediatamente eseguibile a maggioranza, con voti favorevoli 9 e contrari 4. Passiamo alla successiva proposta all'ordine del giorno, numero 7. Tributi comunali, imposta unica comunale, regolamento per l'approvazione e la disciplina della IUC, modifiche alla componente Tari. Invito l'assessore Lonini a esporre la proposta. Grazie.
Sì, allora, come ricordava mi sembra il consigliere Guercini prima, sono previste alcune modifiche da apportare al regolamento della IUC nella parte della componente Tari, nello specifico l'articolo 26 e l'articolo 39. Uno di questi, che affronterò poi in un secondo momento, è proprio quello che ricordava il consigliere Guercini per quel che riguarda i conferimenti alle piattaforme ecologiche. Ora, una piccolissima precisazione, le due piattaforme ecologiche, sia quella sul Comune di Montale che quella sul Comune di Quarata, possono essere usate in maniera indifferente da parte di tutti i cittadini, quindi tutti e tre i comuni, quelli sotto, no, perché sarà detto quelli Ferruccio, però no, insomma in generale, ok. Allora, per quanto riguarda l'articolo 26, la modifica proposta interessa la parte non domestica, quindi il produttivo, poiché qualora sia documentata per un'utenza non domestica una produzione di rifiuti urbani o assimilati agli urbani e dove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati o sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia possibile in maniera netta o comunque lo sia possibile in maniera sommaria individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata in maniera forfettaria, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta una percentuale di abbattimento. La nostra proposta è quella di estrapolare da quella che era la voce che trovavamo anche nella tabella l'anno scorso più generica, che recitava qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco e che risulti una condizione di cui è presente articolo, che fino ad ora prevedeva il 15% di abbattimento della superficie, di estrapolare quindi da questa due categorie, a cui applicare una percentuale di abbattimento pari al 20%, e nello specifico sono quelle delle attività industriali con capannoni di produzione e delle attività artigianali di produzione beni specifici, che quindi sostanzialmente, per dirla in poche parole, potrebbero usufruire di un abbattimento invece che del 15% del 20%. Per quel che riguarda invece l'articolo 39, questo propone che le utenze che conferiscono i rifiuti urbani presso i centri di raccolta, quindi maciste sul comune Montale Eco, sul comune di Quarrata, che sono di proprietà di CIS SRL, se sono anche dotati di un sistema di registrazione dei conferimenti basati sul codice fiscale, quindi le persone vengano registrate poi regolarmente. Dicevo, quello che conferiscono a questi centri in forma differenziata rifiuti di una certa tipologia prevista poi nell'allegato G che verrà allegato al regolamento, acquisiscono un determinato punteggio dato sulla base dei chili conferiti e della pericolosità, diciamo, del rifiuto conferito, ed abbiano quindi diritto a una riduzione della quota variabile della tariffa calcolata sulla base appunto delle quantità dei rifiuti e del tipo di rifiuto. Questa riduzione sarà riconosciuta in base al punteggio accumulato nell'anno solare precedente, quindi a fine anno si farà un conguaglio del punteggio e il bonus quindi verrà riconosciuto nell'anno successivo. I criteri con cui viene attribuito il punteggio e dà diritto alla riduzione sono riportati poi in un altro allegato al regolamento, che è l'allegato H. L'ammontare della riduzione annualmente riconosciuta non potrà comunque essere superiore a 40 euro annui relativi alla parte variabile della tariffa. Le riduzioni previste sono calcolate per ciascun anno, quindi a consuntivo, come vi dicevo, mediante la compensazione della cassa dovuta per l'anno successivo o, nel caso in cui la compensazione non sia sufficiente, con il rimborso d'ufficio dell'eventuale eccedenza. Quindi queste sono le due modifiche che si propongono.
Ringrazio Assessore Linea per l'esposizione, che è molto chiara. Invito quindi i consiglieri alla discussione. Prego. Prego, perché non si fa questa dichiarazione di voto. Vabbè, consigliere Guercini, prego.
Vabbè, come accennavo in precedenza, queste due modifiche proposte per il regolamento della Tari le giudichiamo in maniera positiva, perché la modifica all'articolo 39, bene o male, favorisce un po' l'utilizzo di quelle strutture, che ora ne abbiamo due, a cui possiamo in qualche maniera accedere per portare rifiuti pericolosi, quindi in qualche maniera incentivare i nostri concittadini a consegnare tutti quegli inquinanti, tutte quelle attrezzature, quei materiali che sarebbero altamente inquinanti, quindi anche che potrebbero essere anche in teoria abbandonati nelle purtroppo molteplici discariche che ogni tanto compaiono nel nostro territorio, e consegnate direttamente alle piattaforme ecologiche, e quindi poi avere una detrazione fiscale e una detrazione sulla tariffazione Tari dell'anno successivo, e quindi di avere in qualche maniera un incentivo. Quindi lo giudichiamo in maniera estremamente positiva, perché crediamo che una raccolta differenziata a spinta si possa fare, e solamente attraverso l'utilizzo in maniera seria e la promozione continua delle strutture ecologiche per tutti quei materiali che non possono essere raccolti con la raccolta differenziata. E giudichiamo anche in maniera positiva la distinzione delle due, nella percentuale di abbattimento della superficie, delle due attività industriali con capannoni di produzione e attività artigianali di produzione di beni specifici, che vengono distinte dal generico 15%, vengono quindi innalzate al 20%, e credo che questo qui possa essere un piccolo aiuto ad alcune tipologie di impresa che sono presenti nel nostro territorio e che purtroppo, rilevando che hanno anche tariffe molto elevate, sono anche quelle che meno male purtroppo sono la parte ad uso impresa e la più inadempiente nel pagamento della Tari, quindi bisogna sempre trovare un modo per abbassare la Tari, e come si diceva prima il principio sarebbe quello della tariffa puntuale, chi inquina chi paga di più, però già questa percentuale d'abbattimento la consideriamo in maniera positiva. Quindi io già faccio la dichiarazione di voto a parte del nostro gruppo, la votazione è favorevole alle due modifiche del regolamento della TARI.
Ringrazio il consigliere Vercini anche per la dichiarazione di voto. Comunque, sì, consigliera Salaris, prego.
Sì, quello che abbiamo provato a fare con queste modifiche al regolamento è quello di intervenire in qualche modo con alcune operazioni che mirate a conciliare la sostenibilità del ciclo dei rifiuti, conciliarla con le politiche di incentivo e di stimolo per le buone pratiche di recupero. Non abbiamo, come abbiamo detto, non è una tariffa puntuale, siamo lontani dalla tariffa puntuale, però è comunque un'iniziativa che prova in qualche modo a premiare chi fa delle buone pratiche. E per quanto riguarda appunto le iniziative, sono quelle due che ha detto l'assessore, sono stati modificati gli articoli 39 e gli articoli 26 proprio per premiare da una parte i cittadini, i singoli cittadini, e da una parte restituire qualcosa anche alle imprese che smaltiscono in proprio i rifiuti speciali. E credo che sia doveroso qui anticipare, anche come è già stato detto in commissione, anche se non fa parte di questo regolamento, quello che l'assessore Noligni, che forse si è dimenticata o forse non stasera, di dire, è il contributo sociale, diciamo, che abbiamo, ecco, e che allora, esatto, perché abbiamo studiato anche un contributo cosiddetto sociale, del quale però l'assessore Noligni intende parlarvi nel prossimo intervento, che quindi io non intendo anticipare.
Grazie consigliera Salaris. Completiamo la discussione o passiamo alla dichiarazione di voto? Lo chiedo a Bartoli e al consigliere Franceschino. Allora, Vercini ha già fatto la dichiarazione di voto. Prego Bartoli per la discussione e dichiarazione di voto congiunta, grazie.
Ammetto che stasera sono abbastanza in confusione con tutte queste proposte 6, 7 modificate all'ultimo tuffo con l'ordine del giorno che ho trovato qui alla mia postazione. Sinceramente siamo rimasti colpiti da questa proposta, diciamo, abbastanza ci porta un vantaggio nella raccolta dei rifiuti pericolosi e incentiva in qualche maniera le buone pratiche. Purtroppo anche questa volta non siamo stati messi in condizioni di apportare il nostro contributo a queste modifiche, in particolare per quanto riguarda le componenti per le aliquote di applicazione per le attività produttive, le attività industriali. Ci piacerebbe sapere nello specifico a quanto ammontavano l'anno scorso i ricavi e quanto con queste aliquote modificate andrà a incidere il piano, di quanti, tradotto in soldoni, di quanto stiamo parlando. Non ne siamo a conoscenza e non siamo a conoscenza dei dati effettivi di quanto le attività produttive portano un contributo alle casse comunali e soprattutto come poter noi consiglieri portare azioni a favore delle attività produttive, incentivandole in qualche maniera e gettando le basi perché tutte le attività possano lavorare al meglio e nelle condizioni migliori. non siamo stati in grado di portare il nostro contributo e non siamo in grado di quantificare l'effettiva valenza di questi dati. Per questo ci asteniamo.
Grazie consigliere Bartoli, però mi sembra doveroso una precisazione. Ora, non è per polemizzare, però capisco che tutto è migliorabile, ma il percorso che è fatto nella commissione dei documenti, nella presentazione delle delibere, è stato ammesso che c'è stata una disfunzione dovuta a motivi tecnici del server, no? E quindi c'è stato un ritardo in alcune comunicazioni delle proposte di delibera, come ho precisato prima, però è alla luce di tutti i cittadini presenti, nella massima trasparenza, sono stati consegnati quegli atti di cui già conoscevate i contenuti sulla proposta di delibera. E quindi ecco, inviterei, ma proprio non per creare questo astio, cioè, ci mancherebbe, però a riflettere sul rinnovare sempre questo aspetto, che c'è confusione, che si vagheggia su qualcosa di nascosto, cioè, è tutto trasparente Bartoli, tutto trasparente. Bene, procediamo. Dichiarazione di voto, consigliere Manetti, prego.
Sì, grazie Presidente. Integro il mio precedente intervento, perché anche su queste due modifiche dell'articolo 26 e dell'articolo 39 riguardante il regolamento Tari, il gruppo che rappresento lo giudica pienamente favorevole, perché come dicevo prima sono mi ha anticipato anche la consigliera Salaris, queste due modifiche a regolamento comportano sicuramente un incentivo delle buone prassi. Come si diceva prima, se il risultato finale è quello di effettivamente di raggiungere la tariffazione puntuale, noi dobbiamo fare un passo alla volta, e credo questa sia la direzione giusta, perché sicuramente un cambiamento importante come la tariffazione puntuale non lo si fa d'oggi e domani, ma crediamo che si possa ottenere un ottimo risultato proficuo nel tempo procedendo a piccoli passi, appunto, e sicuramente queste due modifiche sono in quell'ottica, unito ovviamente a una capillare informazione anche, e credo che questo avverrà per inerente a queste due modifiche, sia per la modifica che riguarda un po' le utenze domestiche, e questo, come dicevo prima, credo l'aspetto fondamentale sia quello appunto di disincentivare le discariche abusive che troviamo sparse su tutto il territorio, perché comunque spesso si tratta anche di discariche di rifiuti speciali o comunque sia altamente pericolosi, e dando appunto un incentivo, uno sgravio sulla propria bolletta della Tari dell'anno successivo, credo che questo possa comportare un aumento dei rifiuti conferiti dai privati alle due piattaforme, e ridurre appunto questo fenomeno così dannoso che persiste sul nostro territorio. Come giudichiamo certamente favorevole l'altra modifica, che riguarda lo scorporamento di due categorie dalla categoria generale, come era fino adesso nel regolamento della Tari, e andando appunto a introdurre le due categorie riguardanti l'attività industriale con capannone di produzione e l'attività artigianale di produzione di beni specifici, alzando appunto la percentuale di abbattimento dal 15 al 20%. Per tutto questo, per tutto quanto detto, il voto, ribadisco, è favorevole.
Allora, prima della votazione l'assessore Nolini mi chiedeva una precisazione sul testo, sull'oggetto, no? Che io ho letto correttamente prima come proposta, e poi una precisazione, prego.
Sì, perché c'era stato un refuso nell'oggetto all'ordine del giorno iniziale, non quello corretto. c'era un riferimento alle modifiche al regolamento della componente TARI, che sono quelle che fanno TASI, che però non ci sono modifiche al regolamento della componente TASI, quindi niente, c'è questo refuso nell'ordine del giorno e nel corpo della delibera, ma che non va considerato perché non sono previste modifiche, solo quelle due di cui sono stati, su cui sono stati fatti gli interventi.
Consigliere Guercini, lei ha compreso, no? Questo ha detto prima. Sì, si è detto anche prima, perfetto. Bartoli? Procediamo alla votazione. Pongo in votazione il provvedimento numero 7. Tributi comunali, imposta unica comunale, regolamento della violazione e disciplina della IUP. Modifiche alla componente TARI. Invito i consiglieri, chi è favorevole, alzi la mano. Chi è contrario, alzi la mano. Chi si astiene, alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza. Voti favorevoli 11, contrari 0, astenuti 2. Si procede alla seconda votazione per l'immediata eseguibilità del provvedimento. Chi è favorevole, alzi la mano. Chi è contrario, alzi la mano. Chi si astiene, alzi la mano. Il provvedimento è immediatamente eseguibile a maggioranza, con voti favorevoli 11, contrari 0, astenuti 2. Propongo per la proposta numero 8 e la proposta numero 9, visto il medesimo legame logico, si parla di tributi, l'esposizione congiunta per l'assessore Noligni e, se va bene, anche i consiglieri, la discussione congiunta e la, ovviamente, dichiarazione di voto e votazioni separate, come abbiamo fatto altre volte in questi casi. Va bene? Procediamo. Prego, consiglieri.
Sì, allora, per quanto riguarda quindi i tributi, ci sono da notare alcune cose. Allora, intanto per quel che riguarda le scadenze relative alla bollettazione TARI, l'amministrazione propone come date quelle del 31 maggio, 31 luglio e 31 ottobre 2016, che valgono come rate per l'acconto e per il saldo dell'anno corrente. Quest'anno proveremo un nuovo modo di bollettazione inviando i tre bollettini non vicini alle scadenze, ma tutti insieme in un unico invio iniziale, insieme con anche un bollettino unico per chi decidesse di pagare tutto in un'unica soluzione entro la prima rata la TARI. Abbiamo cercato di anticipare quindi l'ultima rata, quella del saldo, portandola a ottobre, perché così avremo due mesi di tempo prima della conclusione dell'anno per iniziare a lavorare su quello che è il non riscosso. Per quanto poi riguarda in generale quindi la tassazione italiana, si deve registrare per quest'anno una diminuzione delle tasse a carico dei cittadini residenti ad Agliana. Questo sia frutto dell'azione del governo, che ha eliminato la TASI sulla prima casa, che per la buona gestione dell'amministrazione comunale. Allora, per quel che riguarda quindi la TASI, ci sarà un azzeramento dell'aliquota, perché appunto è stata eliminata. Per quel che riguarda l'IMU, le aliquote invece resteranno invariate rispetto a quelle dello scorso anno. Per quanto riguarda la TARI, è stato già accennato in alcuni interventi precedenti, quest'anno l'amministrazione propone di introdurre all'interno della tariffa un fondo, un accantonamento di 150.000 euro da spalmare sulle famiglie e quindi sulle utenze domestiche e sulle utenze anche non domestiche. Questo genererà un piccolo aumento della tariffa dei rifiuti, della TARI, ma che sarà ampiamente compensato dalla riduzione che si ha sulla TASI, quindi all'annullamento della TASI. Quindi le famiglie aglianesi in generale avranno una diminuzione delle tasse nonostante il piccolo aumento sulla TARI. Come veniva ricordato, non ricordo, mi sembra dalla consigliera Salaris, mi sembra, negli interventi precedenti, sono state deciso di provvedere con alcuni correttivi relativamente a questo fondo di accantonamento a 150.000 euro. Due sono quelli di cui abbiamo discusso ora, che sono all'interno delle modifiche del regolamento della TARI. L'altro è il fondo sociale, come diceva la consigliera Salaris, ovvero l'amministrazione propone di stanziare a bilancio, quindi poi ne discuteremo magari più ampiamente quando parleremo del bilancio, però intanto lo accenno, di stanziare a bilancio un fondo alimentato quindi dalla fiscalità generale di 10.000 euro per finanziare il, diciamo, quelle, le famiglie che hanno redditi più bassi e rimborsare loro fino al 50% della parte variabile. Ovviamente è una proposta, quindi il fondo ora inizialmente proponiamo di stanziare 10.000 euro, poi potrà essere rivista anche a seconda poi di come andrà questa sperimentazione, diciamo. Le altre due correttivi appunto riguardano da una parte il produttivo, che sarebbe la modifica al regolamento che abbiamo discusso prima, e sempre le utenze invece domestiche per quanto riguarda i conferimenti alle piattaforme ecologiche, che quindi uniscono sia un incentivo economico che anche ad un incentivo, diciamo, di buona gestione a livello ambientale.
Grazie Assessore Nolini. Iniziamo quindi la discussione congiunta sulla proposta numero 8 e proposta numero 9. Prego. Consigliere Bartoli, prego.
Ci togliete una tassa da una parte e ce l'aumentate da un'altra. Questo a noi non piace assolutamente. Riteniamo che le aliquote vadano generate e concordate con tutte le forze che compongono il Consiglio Comunale, sia di maggioranza che di minoranza. Riteniamo opportuno dare il nostro contributo, così come abbiamo chiesto prima, di dare il nostro contributo alla stesura dei piani finanziari. È vero sì che il piano finanziario lo scrive CIS, ma noi ci possiamo proporre per far inserire le nostre idee, perlomeno proviamoci, poi valuteremo nel caso se meritano o meno la spesa. Perlomeno troviamoci anche insieme a tutta la cittadinanza e chiediamo a loro quali sono i loro pensieri e le loro idee per provare a giustificare un'aliquota anziché un'altra. È giusto far pagare più i cittadini o far pagare meno i lavoratori o le fabbriche o le attività produttive, attività commerciali? Troviamoci, incontriamoci e parliamone insieme ai cittadini e a tutti gli operatori aglianesi. Proviamo a lavorare tutti insieme e proviamo a fare un bilancio partecipato. Proviamoci e vediamo che succede. Ogni proposta, secondo noi, è una piccola lampadina che può accendersi e dare luce a qualcosa di più grande. Proviamo a accontentare tutti, proviamo a vedere se veramente la cittadinanza o qualche cittadino non paga per qualche motivazione seria. Riscontriamo tutti i giorni tagli ai rubinetti dell'acqua, chiusura del gas, distacchi di energia elettrica. Ci sarà sì qualche cittadino che lo fa per innata, diciamo, non proprio legalità, un cittadino che non è proprio al massimo della legalità, ma ci sono anche tanti cittadini veramente in difficoltà. Quindi proviamo a metterci nei loro panni e a non far pagare sempre ai cittadini questi piccoli aumenti, che sì, avete definito piccoli, però per alcuni sono magari grandi, abnormi. Proviamo a veramente pensare quello che noi riteniamo opportuno, non solo per Agliana, ma per tutta Italia, e iniziamo a pensare a un reddito di dignità, a un reddito di cittadinanza. Vediamo che poi, come noi paventiamo, queste morosità diminuiranno. Non riteniamo opportuno assolutamente accantonare dei soldi a discapito dei cittadini già in difficoltà economica. Grazie.
Grazie consigliere Bartoli, prego altri consiglieri della discussione. Consigliere Guercini.
No, allora, detto, se uno volesse veramente essere oggettivo e detto in maniera brutale, la storiella del no che ho sentito un po' in questi giorni, che l'amministrazione grazie al suo impegno si pagano meno tasse, non regge, perché questa storia qui, bene o male, è grazie all'evoluzione della TASI, quindi in tutti i comuni d'Italia si paga meno tasse, nel senso che una tassa viene esentata, anche se poi viene pagata dalla fiscalità generale, dallo Stato, che compensa i mancati proventi da parte dei cittadini con le imposte locali della TASI. Quindi, bene o male, è un merito che l'amministrazione non è che si può in qualche maniera arrogare, è dappertutto così. Meno male che una tassa è stata eliminata, una delle tante che gravano sulle teste dei nostri cittadini, però bene o male è quello che succede a livello globale, anzi l'unica tassa che si poteva in qualche maniera innalzare è stata innalzata, è quella della TARI. Però qui io voglio andare un po' più nel merito, perché io l'ho detto, voglio mettere in maniera brutale e oggettiva, è così, nel senso che a pari condizioni in tutta Italia al Diana si paga di più, non di meno rispetto a prima, perché questa eliminazione della TASI è ovunque. Però voglio anche andare un po' all'interno di perché c'è questo aumento da parte della TARI. È ovvio che la TARI, per come è stata concepita, è una delle tasse più inique che esistano, perché veramente è una tassa che si paga veramente in maniera spropositata per alcuni soggetti che veramente producono una quantità irrisoria di rifiuti, ma si ritrovano a pagare una TARI altissima. Questo può essere il caso degli uffici, di alcune attività produttive. Quindi l'unica maniera per combattere, per avere una TARI il più alta possibile, risulta sempre ripetitivo, verrà detto, madonna quanto è noioso, ma è quello della tariffa puntuale. Io capisco, e su questo io posso essere anche d'accordo, che bene o male per legge c'è l'obbligo di fare un fondo dei crediti di dubbia esigibilità, e quindi dato che la TARI è una delle tasse più inique, ma è anche una di quelle tasse che purtroppo, proprio anche per questo motivo, è una di quelle che vengono pagate con più ritardo possibile e in qualche maniera vengono evase, e questo è un grosso problema per la maggior parte dei comuni d'Italia, perché da quando si è deciso che se ne fa carico direttamente il comune, non più le aziende partecipate, perché prima era il CIS che per male si faceva carico dei mancati pagamenti dei cittadini e delle aziende, ora è lo stesso comune che si ritrova sul groppone il fatto che questa tassa purtroppo non viene pagata da più soggetti, e questo incide notevolmente su un bilancio come quello del nostro comune. E quindi si decide che una parte di questo fondo di crediti di dubbia esigibilità venga direttamente dalla TARI, proprio per evitare che vengano tagliati i servizi e quindi che questi 150.000 euro che da qualche parte devono saltare fuori saltino un po' fuori dalla fiscalità generale, dato che le imposte non se ne possono mettere altre, e quindi solo col taglio dei servizi. Quindi io su questo sono d'accordo, bene o male che una parte del fondo venga prelevata dalla TARI affinché vengano tutelati i servizi sul nostro territorio, sono d'accordo che venga istituito un fondo sociale per chi ha più difficoltà a pagare la TARI, però ricordiamoci bene che chi è in più difficoltà, è vero che dobbiamo stare attenti ai cittadini, che un aumento, anche come diceva giustamente consigliere Bartoli, di 20-30 euro è molto gravoso, e quindi bene o male per alcune famiglie dobbiamo trovare un modo di venire incontro e di rendere questo aumento il meno incisivo possibile, però teniamoci conto che contano molto da noi anche le attività, le imprese e gli uffici, quindi dobbiamo cercare veramente il modo di rendere questa imposta, questa tassa, il più equa possibile, e questo tuttora non lo è. Per quanto riguarda, quindi io posso già fare, se volete, la dichiarazione di voto, per quanto riguarda per quanto riguarda la TARI, il nostro voto è negativo, perché perché abbiamo, anche per un rispetto di coerenza, abbiamo bocciato il piano finanziario del CIT, cioè con la Tari si finanzia il piano finanziario che secondo noi è completamente sballato. Se vogliamo veramente riuscire a livello ambientale e economico a attuare una politica di rifiuti il più giusta, il più equa e il più sostenibile possibile, non è la strada intrapresa dall'amministrazione, ma è tutt'altra, è dimostrata da altre esperienze positive in giro per l'Italia, in giro per il mondo, basta documentarsi un po' e in qualche maniera tirare fuori la testa dal proprio guscio. Per quanto, e quindi nonostante venga previsto il fondo sociale, che ne siamo d'accordo, è proprio come viene concepita questa tassa e come bene o male viene concepita dall'amministrazione che a noi non va bene. Per quanto riguarda la TASI e l'IBU, bene o male ci troviamo a dover a trovarci le stesse aliquote dell'IMU, a trovarci la TASI per fortuna non più da pagare. E quindi noi abbiamo deciso come gruppo di astenerci, però attenti a diffondere in qualche maniera, io questo lo dico, un messaggio e dire che è grazie all'amministrazione che questo è avvenuto. No, perché l'amministrazione su questo non ha potuto far nulla, per fortuna la legge di stabilità su questo ha previsto, anche se poi dobbiamo vedere bene questi soldi dove vengono presi, perché poi è sempre la fiscalità generale, ho paura che si leva da una parte e poi si riprendono da un'altra, e la mia paura grossa è questa qui, lo capiremo sicuramente più avanti, perché bene o male i soldi sono sempre gli stessi, si fa il gioco un po' delle tre carte, io levo qua, metto qua e un po' gli specchietti per allodole. Quindi noi sulla seconda proposta ci asteniamo e ci teniamo a precisare questo punto, non prendiamoci i meriti che non sono nostri, grazie.
Grazie consigliere Guercini, prego, a questo punto si continua, Salaris, prego.
Sì, soltanto parto dall'intervento del consigliere Bartoli per dire che quello che ha affermato il consigliere Bartoli è dobbiamo, leggo un pochino, no, ripeto un pochino quello che ha detto lui, riteniamo che le tariffe debbano essere concordate tra maggioranza e minoranza. Proviamoci anche con la cittadinanza che ci dirà quanto far gravare sui cittadini e quanto sulle imprese. Proviamo ad accontentare tutti. Ecco, io credo due o tre cose. Io credo che se noi si mettesse insieme sulla tariffa i cittadini e le imprese sarebbe la guerra. Perché lì sarebbe che nessuno vuole che gli si aumenti la tariffa, e voglio dire, e si scatenerebbe una guerra tra cittadini. Quindi io credo che questo, oltre a essere un problema di responsabilità e di assunzione di responsabilità da parte di un'amministrazione che comunque si è presentata con un programma e cerca di portare avanti quel programma, bisogna anche cercare di evitare, no, questo tipo di discorso. L'amministrazione fa le scelte sulla base del programma in cui si è presentata. Perché lo trovo abbastanza complesso cercare di mettere d'accordo tutti, e comunque non si accontenterà mai tutti, perché purtroppo questo è il lato negativo delle scelte, quando si fanno le scelte non si accontentano mai tutti. Comunque tutto questo sarà risolto se riusciremo naturalmente ad applicare la tariffa puntuale, perché se riusciremo un domani ad applicare la tariffa puntuale non ci sarà bisogno di chiedere come dividere la tariffa tra il non domestico e il domestico eccetera, perché automaticamente la tariffa puntuale farà pagare esattamente ai vari settori, sia ai cittadini che alle imprese, quello che gli stessi producono, e quindi non ci sarà più da fare delle scelte in questo senso. Sarà un problema che sarà risolto dalla tariffa puntuale se riusciremo appunto ad andare in quella direzione. Quello che invece abbiamo cercato di fare, ecco, questo discorso della scelta mi rifaccio anche a quello che ha detto il consigliere Guercini, perché cioè mi sembra di aver capito che dobbiamo tener presente i cittadini, ma non dobbiamo dimenticare le imprese. Ecco, è quello che abbiamo cercato di fare, ma alla fine abbiamo naturalmente anche in questo senso dovuto fare delle scelte, perché tutti non si possono accontentare alla fine. Però noi abbiamo cercato di farlo, perlomeno credo che ci abbiamo provato. Perché abbiamo cercato con questo, con, diciamo, applicando la tariffa, di agire in modo equilibrato sul domestico e sul non domestico, cercando di fare anche delle proiezioni che poi portano a dei minimi aumenti in tutti e due i settori, il minimo possibile, in modo da che ne possano sia il domestico che il non domestico risentire il meno possibile. E cercando anche di ammortizzarli, perché ripeto quello che abbiamo detto prima, cioè una parte di questi aumenti l'anno prossimo saranno in qualche modo riassorbiti per quanto riguarda i cittadini e le aziende che avranno operato in maniera corretta e in maniera virtuosa, saranno in qualche modo recuperati in tariffa. Perché l'anno prossimo, come succede fin da ora, le aziende che hanno smaltito i rifiuti in modo autonomo faranno la loro dichiarazione all'azienda e potranno avere sulla tariffa del 2017 potranno avere una riduzione. Questa riduzione nel 2017 sarà maggiore di quella che hanno avuto nel 2016, perché abbiamo aumentato quelle percentuali di cui si parlava nell'argomento precedente, nella delibera precedente. Quindi una parte del piccolo aumento che le imprese hanno avuto sarà in qualche modo riassorbito dal beneficio che alcune avranno dallo smaltimento dei rifiuti speciali, e una parte dell'aumento che è stato, del piccolo aumento che è toccato ai cittadini e diciamo al domestico, sarà in parte rispalmato il prossimo anno sui comportamenti virtuosi che i cittadini avranno, diciamo, attraverso i conferimenti a maciste. E quindi ecco, abbiamo veramente provato a portare un equilibrio in tariffa. Vedremo poi il prossimo anno se questo, diciamo, se poi i cittadini risponderanno positivamente a queste sollecitazioni.
Grazie consigliera Salaris, invito il consigliere Bartoli se può fare le dichiarazioni di voto anche lui, come ha fatto Guercini ormai,
sì,
separandole, grazie.
Sì, per quanto riguarda il punto 8, chiaramente siamo contrari per coerenza con quanto già affermato prima riguardo alla dichiarazione di voto per il piano finanziario CIS. Per quanto riguarda la proposta 9, sicuramente siamo contrari. Perché? Perché, come ha detto precedentemente nel consigliere Salaris, voi avete fatto, noi non abbiamo fatto assolutamente niente, non abbiamo potuto portare il nostro contributo, quindi non sentiamo assolutamente nostro questa proposta, questo modo di gestire la pubblica amministrazione. Noi vogliamo portare la cittadinanza a dare il proprio contributo e non abbiamo paura del confronto con la cittadinanza, anzi ben venga il confronto, ben vengano tutte le proposte. Per questo il nostro voto è contrario. Grazie.
Grazie al consigliere Bartoli, invito il consigliere Manetti alle dichiarazioni di voto. Grazie.
Grazie Presidente. Il voto è favorevole ad ambedue le proposte di delibera. Per quanto riguarda la proposta numero 9, ovvero relative alla determinazione dell'aliquote IMU e TASI, detto che abbiamo sicuramente colto in maniera positiva la riduzione e l'abbattimento a zero dell'aliquota per quanto riguarda la componente TASI, poi abbiamo giudicato anche in maniera positiva il mantenimento delle stesse aliquote riguardanti l'IMU che avevamo deciso di applicare l'anno precedente. Per quanto riguarda invece la proposta numero 8, qui il giudizio è stato un po' più complesso, ma è stato ben riassunto dagli interventi precedenti. La scelta innanzitutto è derivata dal fatto dell'introduzione, come si diceva prima, del sistema della nuova contabilità, che ci vede obbligati a istituire un fondo di crediti di dubbia esigibilità, scusate, e alimentato dalla parte corrente del bilancio comunale. Quindi qui la prima scelta, se questa amministrazione obbligata a istituire tale fondo voleva in parte dilazionarlo, spalmarlo con appunto, come è stato scelto, creando un fondo d'accantonamento direttamente in bolletta Tari, da cui derivano, e possiamo constatarlo, le maggiori insolvenze all'interno del nostro comune, oppure coprirlo interamente con fondi correnti comunali, però questo, come si ricordava prima, a discapito di alcuni servizi. Quindi la scelta primaria che è stata fatta è quella di non andare a intaccare i servizi e appunto scorporare una parte di questo capitolo che si ritroverà nel nuovo bilancio previsionale, andando appunto a istituire un fondo di 150.000 euro direttamente in bolletta Tari. L'altra scelta, come ricordava la consigliera Salaris, è stata fatta ragionando sul fatto di privilegiare o meno una categoria rispetto alle altre, ovvero il domestico rispetto al produttivo, e la scelta condivisa dal gruppo di maggioranza è stata quella di spalmare questo fondo d'accantonamento in maniera equa tra domestico e parte produttiva. In più, cogliendo sicuramente di buon grado tutte quelle iniziative, tra cui anche quelle prima citate con la modifica dell'articolo 26 e 39, che se applicate, ripeto, se utilizzate, sfruttate dai nostri concittadini, possano riuscire sicuramente in parte o se non totalmente a coprire questo piccolo aumento che si verificherà con l'introduzione del fondo d'accantonamento. E, oltretutto, appoggiato anche, come vedremo con l'approvazione del bilancio previsionale, con la creazione di questo fondo sociale coperto per adesso, credo che aveva detto l'assessore, con 10.000 euro, giusto? Appunto per le famiglie che hanno più bisogno, per stare vicino e dare un segnale anche che comunque sia nei limiti che può avere un'amministrazione, si cerca comunque sia di dare una mano alle famiglie e anche alle imprese con l'introduzione di quelle nuove categorie aziendali per l'abbattimento percentuale della superficie, anche per quanto riguarda l'aspetto economico.
Sì, consigliere Manetti, procediamo alle votazioni. Pongo in votazione il provvedimento numero 8, tributi comunali, imposta unica comunale, componente Tari, determinazione delle tariffe, disposizioni organizzative per l'anno 2016. Invito i consiglieri, chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza con voti favorevoli 9, contrari 4. Si procede a una seconda votazione per l'immediata eseguibilità del provvedimento. Invito il consigliere che alzata di mano, chi è favorevole, chi è contrario. È il provvedimento immediatamente eseguibile a maggioranza con voti favorevoli 9, contrari 4. Procediamo alla votazione della proposta numero 9. Che ha per oggetto tributi comunali, imposta comunale IUC, componente IMU e TASI, determinazioni aliquote, detrazioni e termini di applicazione dell'imposta municipale propria IMU e del tributo sui servizi indivisibili TASI per l'anno 2016. Invito i consiglieri per alzata di mano. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza, con voti favorevoli 9, contrari 2, astenuti 2. Si procede a una seconda votazione per l'immediata esigibilità del provvedimento. Invito un consigliere per alzata di mano. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Il provvedimento è immediatamente eseguibile, con voti a maggioranza, con voti favorevoli 9, contrari 2, astenuti 2. Si procede al successivo ordine del giorno. Proposta numero 10. Mozione presentata dal gruppo consigliare Agliana in Comune. Difesa posizione del Consiglio Comunale sulla riforma della Costituzione. Invito il consigliere Agliana in Comune Pieri a illustrare la mozione. Grazie.
Sì, buonasera. Allora, l'Italia è una repubblica parlamentare e non una repubblica presidenziale, quindi spetta, diciamo, al Parlamento e non al governo qualsiasi iniziativa di revisione costituzionale, questo è previsto anche dall'articolo 138 della nostra Carta Costituzionale. Al contrario, il Presidente del Consiglio ha imposto la propria volontà di arrivare, di riscrivere gran parte della legge fondamentale della nostra Repubblica e questo, e che diciamo la paternità di questa riforma costituzionale sia del governo e non del Parlamento, lo testimonia anche una dichiarazione appunto dello stesso Presidente del Consiglio in occasione del discorso di fine anno, nel quale appunto ha dichiarato che laddove prevalessero i no al referendum confermativo sarebbe pronto a dimettersi. Questa riforma costituzionale è stata approvata in maniera definitiva qualche settimana fa alla Camera con 361 voti favorevoli e 7 voti contrari, mentre le opposizioni sono uscite dall'Aula. Questa riforma costituzionale riscrive l'assetto istituzionale previsto così come era stato concepito dai padri costituenti e trasforma, diciamo, la forma di governo da parlamentare in senso presidenziale. Inoltre arriva a un superamento del bicameralismo perfetto che prevedeva analoghe funzioni per entrambe le Camere. Al contrario, l'unico organo elettivo previsto dalla nuova riforma costituzionale diviene essere la Camera, che ha l'esclusività della funzione legislativa, l'unico organo elettivo l'unica Camera che andrà ad accordare la fiducia al governo. Invece si assiste a una trasformazione appunto del Senato che diviene ad essere una sorta di Camera delle autonomie locali, è stato ridotto il numero di componenti a 100 con 5 di nomina presidenziale e 74 membri che saranno consiglieri regionali e 21 che saranno appunto sindaci, uno per regione. Inoltre appunto assistiamo a una trasformazione anche della forma di Stato attraverso una rivisitazione del titolo quinto della Costituzione attraverso una nuova definizione delle materie di competenza statale e regionale. Viene eliminata la legislazione concorrente mentre aumentano le materie di competenza dello Stato e questo per una volontà appunto di un maggiore accentramento, anche perché le materie che rimangono di competenza appunto regionale, per queste materie appunto lo Stato si assicura la possibilità attraverso una sorta di clausola di supremazia di intervenire in queste materie. Inoltre appunto assistiamo anche a una serie di modifiche per quanto riguarda la Costituzione, per quanto riguarda gli istituti di democrazia diretta come i referendum e le leggi di iniziativa popolare, per cui appunto viene aumentato il numero di firme necessarie per poterle indire. Se consideriamo appunto il referendum e la riforma costituzionale congiuntamente appunto alla legge elettorale che è stata approvata da questo Parlamento, sottolineando appunto che si tratta di un Parlamento che è stato dichiarato illegittimo perché eletto con una legge elettorale dichiarata appunto incostituzionale, assistiamo a una ridefinizione della forma di Stato, la forma di governo, con un maggiore accentramento e con una trasformazione appunto della forma di governo con maggiori funzioni attribuite appunto al governo, che avrà anche maggiori possibilità di intervenire nel processo legislativo. Inoltre appunto, soprattutto per quanto riguarda la trasformazione appunto del Senato, che non è più una Camera elettiva, assistiamo a un una contraddizione con un principio che è alla base della nostra Costituzione, appunto, che è l'articolo 1, che riconosce come uno dei principi fondanti della nostra Carta Costituzionale quello della sovranità popolare. Per tutto questo, appunto, insieme di fattori, il nostro gruppo consiliare esprime un parere negativo a questa riforma costituzionale, per i quali, appunto, sono già sorti, appunto, in tutta Italia comitati referendari per il no, pareri di giuristi e costituzionalisti, oltre un parere negativo espresso dall'ANPI a livello nazionale. E per tutto questo insieme di fattori, appunto, chiediamo che anche il Consiglio Comunale Italiana prenda una posizione in merito a questa riforma costituzionale, per cui, appunto, vi sarà ad ottobre il referendum confermativo.
Grazie alla consigliera Pieri. Iniziamo la discussione. Consigliera Signori, prego.
Sì, buonasera. Allora, innanzitutto voglio dire che sono felice, insomma, che si sia portato in questo Consiglio Comunale questo dibattito sulla riforma costituzionale, perché credo che veramente sia una riforma fondamentale per il nostro Paese, a differenza, insomma, di quello che viene riportato nella mozione. Sicuramente sono convinta che tutto sia migliorabile, tutto sia perfettibile, ma di fatto le innumerevoli discussioni che hanno preceduto l'approvazione definitiva del testo ne sono un po' l'esempio. Il testo è stato modificato più volte, sono stati cambiati 27 dei 43 articoli, è stato quindi profondamente rivisto in sede parlamentare sia al Senato che alla Camera. Credo fortemente anche che attraverso questa riforma si produca una democrazia più efficiente, non una deriva autoritaria come viene detto in questa mozione, piuttosto che un'alterazione profonda della composizione della rappresentanza democratica, riporto testualmente le parole della mozione. A differenza, appunto, di queste parole, io credo che invece venga garantita una democrazia più efficiente, venga garantito un Parlamento che discuta le leggi di un governo che sarà in grado di operare in maniera più efficace. Credo che ci saranno meno parlamentari, ma un Parlamento più decisivo, che ci saranno meno doppioni e più decisioni. Difatti sono gli stessi padri costituenti che erano insoddisfatti di questo modello di Parlamento. È sin dal gennaio del 48 che si comincia a prendere le distanze dal bicameralismo e tutte le forze politiche rinnegano questa decisione e vogliono andare oltre. E questa riforma è proprio accoglie questa esigenza che è da oltre 30 anni che viene espressa da tutte, e mi sembra strano, insomma, che si siano tutti sbagliati e sempre. Pertanto credo sia necessario non soffermarsi su chi ha proposto questa riforma, ma su quello che davvero produrrà per il nostro Paese. Quindi, a mio avviso, io sposo pienamente la riforma e i comitati del sì, e quindi, insomma, la mozione verrà bocciata.
Consigliera Signori, altri interventi? Consigliera Franceschina, prego.
Sì, salve. A nome mio e del mio movimento, il nostro movimento 5 Stelle, allora noi appoggiamo e sposiamo in pieno questa mozione portata da Diana in Comune. In tutti i punti siamo pienamente d'accordo. E vorrei aggiungere anche tre piccoli particolari. Vorrei ricordare che questa riforma è stata approvata grazie, e questo è un record, alla trasmigrazione di ben 250 parlamentari che hanno cambiato casacca, di cui uno di questi è anche un condannato e un plurindagato, tutti sappiamo chi è, e quindi noi vogliamo ovviamente riformare la Costituzione con questi personaggi. Inoltre ricordo che è un Parlamento che è stato più volte messo sotto sfiducia per i recenti scandali sia delle banche che per il Trivellopoli. Inoltre qui si dice che con questa riforma si andrà a migliorare veramente la produzione delle leggi, quindi il potere legislativo, però voglio ricordare che l'articolo 70 ad oggi era composto da una riga e mezzo. Se andiamo a vedere ora è composto da ben 79 righe e evito di leggere perché è un caos enorme e quindi andrà a procurare ancora più caos per fare le leggi. In conclusione, questa riforma lo si fa solo per accentrare il potere in mano di pochi, in barba alla democrazia. Quindi io ripeto, e quindi faccio anche la dichiarazione di voto, appoggio in pieno, sposo in pieno questa mozione di Agliano e Comune. Grazie.
Grazie, signor. Dichiarazione di voto, vabbè. Consigliera.
No, e ricordare che è di oggi una recente notizia che il presidente del PD Campano è stato indagato e accusato di concorso esterno in associazione camorristica e questo poi grazie con e goderà dell'immunità.
Grazie per la precisazione. Consigliera Salaris, prego.
Se mi si chiede se fosse necessaria una riforma della Costituzione, rispondo di sì. Se mi si chiede se condivido questa riforma, devo però rispondere ni. Come tutte le riforme e tutte le leggi, ha naturalmente dei lati positivi e dei lati negativi. Chi l'ha fatta trova tutti i lati positivi e naturalmente le opposizioni ritrovano tutti negativi. Va dato atto a questo governo di aver perseguito con forza una riforma strutturale che è senz'altro la più strutturale degli ultimi 30 anni, anche se a differenza bisogna riconoscere di quello che poi si dice, no, in 30 anni non è stato fatto niente, non è la verità, perché negli ultimi 30 anni ci sono state molte leggi. C'è stata la legge per l'elezione dei sindaci, la preferenza unica nel 91, alcuni ministeri aboliti nel 1993, la riforma elettorale Mattarellum, quello che si chiama Mattarellum e poi anche il Porcellum, e poi la riforma del Titolo V. Tutte riforme, non molte di queste non belle, ma comunque sono state fatte. E questo per dire che i riformatori ci sono sempre stati, ma poi bisogna vedere anche un po' la qualità, no, di quello che viene portato avanti, e così questa volta. È giusto cambiare questo bicameralismo, che credo sia l'unico, comunque uno dei pochi in Europa, in cui entrambe le Camere danno o tolgono la fiducia al governo? È giusto. È giusto che il Senato rappresenti le regioni? Magari è giusto anche questo, però mi chiedo che cosa ci fanno allora nel Senato 5 senatori scelti dal Presidente della Repubblica. È giusto abolire definitivamente le province, questo pasticcio delle province? Certo, è giusto, anche se non è abolendo le province che poi veramente si raggiunge l'obiettivo di abolire i costi della politica, perché tutti sappiamo che magari vengono ridotti alcuni costi diciamo relativi alla gestione, alla consiglieri eccetera, assessori eccetera, però poi in pratica no, tutti i dipendenti provinciali devono essere comunque poi riallocati all'interno di altri enti. Però, insomma, ecco, è giusto andare, se si deve andare in quella direzione, è giusto che la Costituzione lo preveda, altrimenti rimane il pasticcio che è ora, province che non si sa che cosa devono fare, hanno le competenze, hanno i compiti, ma non hanno i soldi, eccetera. È giusto modificare il sistema dei referendum? Modificare il sistema dei referendum è giusto, abbiamo visto che cosa è successo il 17 aprile. E penso anche, guardate, forse la strada mi sembra anche che sia quella giusta, perché È vero, e vengo un attimo alla mozione. La mozione si dimentica di dire a un certo punto, quando parla dei referendum, che per renderlo valido basterà la metà degli elettori delle ultime elezioni politiche e non la metà degli iscritti alle liste elettorali. Quindi in pratica si riduce con le 800.000 firme, si potrà avere poi la metà. Ecco, quindi voglio dire, anche se per me, se devo dire quello che penso io, per me dovrebbe essere abolito del tutto il quorum, per quanto mi riguarda, perché nel momento in cui chiediamo tante firme, a quel punto lì il quorum dovrebbe essere abolito. Quindi lati positivi, lati negativi, ma la principale critica che muovo alla riforma e alla legge elettorale è quella che per molti è considerato invece un privilegio, un lato estremamente positivo, cioè il privilegiare la governabilità rispetto alla rappresentatività e il rafforzamento in modo deciso del potere esecutivo a scapito del legislativo che, ricordiamo, insomma, è quello che poi viene eletto, mentre invece poi l'esecutivo è quello che può essere anche nominato, praticamente dando più potere al potere e meno potere ai cittadini. E per qualcuno, appunto, questo, perché ha fatto la legge, questo è un valore, indubbiamente, perché è stata fatta volutamente, no, in quella direzione. Magari basandosi anche sul fatto che tanti governi in passato sono caduti per questi cambiamenti al loro interno, all'interno del Parlamento, invece questa riforma tende appunto a garantire una maggiore efficienza, una maggiore governabilità, percorsi più brevi per le leggi, eccetera. Però è a scapito della rappresentanza, perché dei cittadini, perché in pratica i cittadini con questa riforma non possono neanche scegliere chi mandare al Senato della Repubblica, in quanto il Senato della Repubblica sarà scelto tra i consiglieri regionali che sono nominati dai partiti. In molte regioni i consiglieri regionali sono nominati dai partiti. E ricordo che il Senato, questo Senato non eletto, andrà a nominare due giudici costituzionali e voterà anche per il Presidente della Repubblica. Quindi, ecco, ritengo che la riforma fosse necessaria, ma forse volendo dare più potere al Presidente del Consiglio, però forse si doveva operare un maggiore bilanciamento e fornire dei maggiori pesi e contrappesi a questo tipo di potere. Per tutto questo, ecco, questo è un po' il motivo sostanziale per cui rivolgo delle critiche a questa riforma, che, ripeto, come ha i suoi lati positivi, e non condividendo però alcuni argomenti che vengono portati, anche che sono cari a molti oppositori e che sono anche un po' strumentali, secondo me, cioè perché allontanano un po' dalla sostanza della legge. E il più comune è quello che è contenuto anche nella mozione, ecco, che è un Parlamento illegittimo in quanto nato da una legge incostituzionale, ha varato le riforme costituzionali, che è stata votata grazie alla trasmigrazione. Ecco, io credo che si debba rimanere alla sostanza, e questa qui, ecco, è la sostanza per la quale, sulla quale mi sono espressa. Due cose soltanto sul testo della mozione, che è una proposta mia che forse può essere portata avanti, forse no. In effetti, insomma, il fatto delle immunità parlamentare ai deputati è una cosa, ai deputati è una cosa che in qualche modo cozza, no? Un po' con quello che si vorrebbe fare, diciamo, se si vuole portare un po' di pulizia in campo politico. Però, ecco, questa potrebbe essere anche un argomento a sé stante, per dire. Io credo che in qualche modo potrebbe essere anche oggetto di una mozione a parte, che potrebbe essere anche in parte più condivisa rispetto a una critica generale a tutta la riforma costituzionale. E, per esempio, non lo so, vedo che a un certo punto si critica l'aggravante che se nessun partito, nessuna lista supererà la soglia del 40 dei voti si andrà al ballottaggio. Ecco, non lo vedo anche questo proprio come una cosa completamente negativa. E anche il discorso del referendum, e mi sembra che l'obiettivo finale dovrebbe essere quello di eliminare il quorum, questa è una cosa a cui diciamo che ho ribadito più volte, perché ci terrei molto, perché quando vedo che si fa tanta fatica per raccogliere anche le firme per il referendum e poi c'è così poca partecipazione, insomma effettivamente viene tutto vanificato, tutta una serie di sforzi che vengono fatti dalle persone, e quindi ecco, senz'altro il discorso referendum in qualche modo va variato, e questo che è stato fatto non mi sembra peggio di quello che c'è ora. Per tutto quanto detto, e soprattutto appunto per il discorso dell'impianto di fondo della legge, che appunto limita la rappresentatività e la partecipazione, il mio voto sarà di astensione.
Grazie, consigliera Salaris. Ci sono altri interventi nella discussione? Consigliera Galasini, prego.
Niente. Buonasera, cerco di dire la mia, insomma, nonostante l'ora e nonostante l'argomento abbastanza complesso. E, innanzitutto di cosa si tratta? Si tratta, secondo il mio parere, di una revisione costituzionale e di una riforma assolutamente urgente e indispensabile per il nostro Paese. È stata al vaglio delle Camere in diverse versioni. E come diceva la mia collega Signori, fin dal 1948, quando gli stessi padri costituenti rimasero insoddisfatti del modello bicamerale delineato. Nessun paese al mondo ha un Parlamento come il nostro, in cui due diverse, ma in sostanza uguali, assemblee svolgono lo stesso compito. Il bicameralismo paritario è oltretutto un ostacolo al governo del Paese, e per questo stiamo tentando di uscire da questa impasse che ormai ci accompagna da anni e da questo immobilismo, per avere sicuramente istituzioni più efficienti e più snelle, ed è in quest'ottica che dobbiamo vedere la riforma, nell'ottica strategica e di visione. Vogliamo poi parlare dell'immobilismo e delle paralisi causate dalle leggi elettorali proporzionali. In Italia si succedevano un governo dietro l'altro, mentre negli altri paesi d'Europa e del mondo i governi portavano avanti programmi elettorali portando a termine il loro mandato, e questo forse per noi italiani è sempre stato visto in maniera abbastanza sorprendente, quando in realtà dovrebbe essere la normalità. È giusto che i cittadini votino per un programma e che quel programma venga portato a termine da una maggioranza certa, e non che venga messa in discussione ogni volta la maggioranza con coalizioni spesso anche abbastanza improvvisate. E di cosa altro parlare? Nella mozione vedo molti riferimenti, diciamo, alle caratteristiche della riforma, che poste così come sono poste nella mozione sembrano criticità che riguardano la riforma. Io credo invece che ciò che è contenuto nella mozione non siano delle criticità, ma siano delle risposte all'immobilismo che ci attanaglia da anni, e non sono dei problemi, ma sono piuttosto delle soluzioni. Per esempio, il referendum che passa da 500.000 a 800.000 firmatari non è un dato negativo, è piuttosto un dato positivo, perché aumenta la rappresentanza e la, soprattutto la partecipazione da parte dei cittadini alle proposte di legge. Quindi non è un limite, ma è piuttosto un merito. Parlare poi di deriva autoritaria mi pare da sprovveduti, vista la larga maggioranza con la quale la riforma ha superato il vaglio delle Camere. Voglio concludere così. A parte gli anni passati appunto a provare a riformare appunto la nostra Costituzione in questo senso, per migliorarla e per rendere più efficiente l'azione del Parlamento e del Governo, questa è la prima volta che una riforma costituzionale si sposa con una riforma elettorale, è la prima volta che queste due riforme agiscono contestualmente, quindi che si agisce contestualmente in maniera elettorale e costituzionale. Ovviamente l'immobilismo e quindi se il fatto di restare così come siamo in questo momento, quindi di restare allo stato attuale delle cose, come mi pare di capire fosse l'intento della vostra mozione, è l'intenzione, beh, credo che in realtà il nostro paese non si meriti questo.
Grazie consigliera Gallardini, un intervento della consigliera Pieri, prego.
Volevo fare una piccola precisazione rispetto a quanto detto dalla consigliera Gallardini sul fatto che la riforma appunto costituzionale approvata dal Partito Democratico è il primo esempio di riforme costituzionali approvate contestualmente all'approvazione di una legge elettorale, cosa che non è assolutamente vero, perché le vorrei ricordare che nel 2005 è stata approvata la legge di riforma elettorale contestualmente alla riforma costituzionale da parte del governo Berlusconi, rispetto a cui appunto si è già espresso con un referendum confermativo del 2006 e che è stata bocciata dal 61% degli italiani, quindi è un precedente che esiste.
Non intendevo contestualmente nel senso nello stesso momento, intendevo a livello argomentativo e di contesto si sposano perfettamente fra loro, non è la stessa cosa.
Bene, ci sono altri interventi prima di dichiarazione di voto? Sindaco, vuole fare intervento? Prego.
Io, buonasera a tutti, volevo fare una riflessione anche abbastanza breve su questo tema. Mi ricordo un testo di diritto costituzionale dell'università in cui, quando si parlava della forma di governo italiano, si parlava dell'anomalia italiana. Proprio perché siamo l'unico paese al mondo, come ha detto giustamente prima la consigliera Gallardini, ad avere il cosiddetto bicameralismo perfetto, che nonostante questo aggettivo suggerisca un ottimo funzionamento, in realtà è tutt'altro, perché abbiamo due rami del Parlamento che fanno esattamente la stessa cosa e questo allunga i tempi di legiferazione in maniera consistente. Tant'è vero che in Italia, praticamente dagli anni Ottanta, noi legiferiamo quasi esclusivamente attraverso la decretazione d'urgenza. E questa è un'anomalia nostra, perché il decreto legge dovrebbe essere utilizzato appunto in casi di urgenza e non come fosse la normale amministrazione. Questo perché abbiamo due rami del Parlamento che fanno esattamente la stessa cosa, allungano tantissimo i tempi per l'approvazione di una legge che quindi potrebbe esserci il rischio di approvare una legge in un contesto che è mutato radicalmente rispetto a quando si è iniziato il percorso legislativo. Poi c'è da dire un'altra cosa. Probabilmente la ratio con cui, anzi quasi sicuramente la ratio con cui è stata fatta la Costituzione, che è una Costituzione sicuramente di pregio e che
è stata studiata in tanti altri paesi del mondo, dicevo, la ratio in cui è stata fatta era quella di evitare che qualcuno andasse al potere, come è stato fatto precedentemente, avocasse a sé tutti i poteri e ci riportasse in una dittatura. Proprio perché uscivamo da una dittatura che era quella fascista, e la democrazia in quel periodo era una democrazia estremamente fragile, e l'Italia come paese era un paese che non aveva forse ancora gli anticorpi per avere una democrazia forte. Adesso sono passati 70 anni, viviamo in un contesto che è completamente diverso rispetto a quello, per cui io penso che anche la Costituzione debba essere, modificata, e modificata in un senso che renda più agevole la governabilità di questo paese. Noi viviamo in un paese dove praticamente ogni 2 anni cambiavamo un governo, a parte forse l'ultimo decennio, poi precedentemente la stabilità del nostro sistema è stata sempre uno degli argomenti su cui avevamo più problemi. Io penso che questo nuovo sistema e questa riforma tenda proprio a quello, a dare più governabilità, a dare una maggiore risposta a quelle che sono le richieste della società, a cui non si può rispondere 5 o 10 anni più tardi. Noi lo vediamo cosa succede a volte quando parliamo della mala burocrazia, no? Risposte che arrivano addirittura 20 anni o 30 anni dopo che sono state fatte, dopo che sono state iniziate. E da non dimenticare anche quelli che possono essere i risparmi economici che effettivamente ci saranno, e non soltanto dovuti all'eliminazione di una parte dei parlamentari che ci sarà, ma soprattutto a quello che ne deriva in termini di aumento dell'efficienza del Parlamento e del suo processo di legiferazione. E poi io penso anche, prima parlavamo della riforma della provincia, che può essere, come tutte le riforme, una riforma imperfetta, migliorabile, si può discutere all'infinito su questo, però io penso che quando c'è una ridondanza di enti, poi alla fine i processi con cui si prendono le decisioni diventano estremamente lenti, estremamente faraginosi, e spesso non si arriva al compimento del processo stesso, oppure ci si arriva, come ho detto poc'anzi, in termini talmente lunghi che sembra quasi, diventa quasi frustrante per chi invece chiede che le decisioni vengano prese in tempi rapidi, anche perché viviamo in una società che ha cambiato anche passo rispetto alla società di qualche decennio fa. La comunicazione è diventata in tempo reale, il tempo dell'economia si è accelerato, per cui anche il tempo del processo legiferativo e tutto il nostro sistema statale deve per forza di cose adattarsi a questo cambiamento. Io penso che questa riforma vada proprio in questa direzione.
La discussione, si pone in votazione la mozione. Consigliere La Franceschina aveva già espresso da integrare. Consigliere Guercini, consigliere Manetti, prego, l'ultimo è il proponente.
No, credo che il sindaco ha espresso bene le motivazioni del voto sfavorevole a questa mozione, quindi il gruppo si esprime in questo senso, eccetto per la consigliera Salaris, che ha già personalmente espresso il suo voto.
Consigliere Manetti, prego consigliere Guercini per la dichiarazione di voto.
Dato che, e ringrazio per questo, sono stati citati, no, i nostri padri costituenti, volevo leggere un piccolo estratto di Piero Calamandrei del 1947. Quando l'Assemblea discuterà pubblicamente la nuova Costituzione, i banchi del governo dovranno essere vuoti. Estraneo del pari deve rimanere il governo alla formulazione del progetto, se si vuole che questo scaturisca interamente dalla libera determinazione dell'Assemblea sovrana. Allora, se bisogna un po' ritirare fuori i nostri pari costituenti, ne ho tirato fuori uno in cui dice che il governo non si deve arrogare il diritto, come ha fatto il governo Renzi, di proporre una revisione costituzionale. Quindi, meglio forse non citare alcuni pari costituenti nostri che avevano sicuramente un livello di preparazione superiore a questo governo, a questo Parlamento, e avevano uno spessore politico sicuramente diverso. La consigliera Sarai si dice che non è di poco conto il fatto che abbiamo un Parlamento, che la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione ha detto è stato eletto da un Parlamento che è completamente deslegittimato perché è una legge incostituzionale. Per me è di tanto conto, perché qui si sta facendo una revisione costituzionale con deputati e senatori che non sono eletti costituzionalmente, quindi è un problema di fondo molto grosso. Questo i padri costituenti sicuramente non l'avrebbero accettato. C'è da fare una riforma costituzionale? Benissimo, anche secondo me su certi punti è necessaria. Bene, si fa, si va a elezioni, si vota, si fa anche nel programma, dite di leggere, di votare un programma, benissimo, si porta avanti anche nel programma le varie idee di riforma costituzionale, chi vince sarà sicuramente legittimato per poter fare una riforma costituzionale e avviare tutto l'iter che è previsto nella nostra Costituzione, anche perché io sono molto preoccupato, perché qui ci si rintana sul fatto che le riforme possono essere fatte bene, possono essere fatte male, ma io vorrei che questa riforma fosse fatta da... Partiamo dal presupposto che la riforma viene fatta anche da chi ha fatto la riforma delle province e possiamo dire tutto, fuorché che sia stata fatta bene, perché nelle riforme delle province io non voglio tornare a discutere se servivano o non servivano, perché io sarei dalla parte che anche secondo me andavano eliminate, però andavano eliminate con una certa razza, con un progetto. Qui il progetto non c'è stato, perché l'unica cosa che si è fatto, abbiamo risolto il problema delle province, abbiamo levato la parte democratica. Cioè abbiamo tagliato i costi, non ci sono più consiglieri e presidenti, perché viene pagato solo le presidenze con forfettari, i consiglieri non prendono nulla, le province non costano più nulla, quando il 98% dei costi della provincia sono il 99% è determinato dalla propria macchina amministrativa e burocratica. Allora, forse prima di eliminare la parte democratica io avrei studiato come distribuiamo le competenze della provincia, a chi le affidiamo, a chi le affidiamo i dipendenti, come li strutturiamo, qui siamo che ancora esistono degli uffici della provincia, che lavorano, portano avanti, non hanno budget, non hanno soldi, non sanno che fine fanno, questa è una riforma fatta bene? E credo che questa riforma costituzionale, l'iter un po', l'idea sia la stessa, qui cioè, si propone di fare riforme così da un giorno all'altro senza capire un po' le conseguenze molto fondamentali, perché guardate bene, qui non si discute di bicarabinismo perfetto, è vero che è un'anomalia tutta italiana, è vero che nel secondo dopoguerra fu concepita con un'idea in qualche maniera nobile, perché bene o male l'Italia si trovava tra i due blocchi, quindi bene o male doveva dare un assetto molto più rigido e duraturo e stabile, quindi si può anche superare l'effettiva attuazione del bicameralismo perfetto, ma bene o male non snaturiamo completamente il Senato. Qui sì, c'è una Camera di 100 nominati, non si è capito neanche bene un po' come, e soprattutto perché poi vengono eletti dai consiglieri regionali, che ancora a loro volta vengono eletti con delle leggi regionali che sono tutte diverse nelle varie regioni, molte le leggi regionali sono proprio nominati dai partiti, quindi non è che ci sia una grande rappresentanza democratica, quindi non è che con le elezioni dirette si aumenta la rappresentanza e la democrazia, quindi anche su questo punto avrei un grande punto di dubbio, come il fatto che il Senato, ragazzi, è vero che anche secondo me si deve occupare di più delle autonomie regionali, ma si lascia ampio spazio a procedure fondamentali come l'elezione del Presidente della Repubblica. Qui ci troviamo che 100 persone nominate indirettamente saranno parte fondanti nella scelta del nostro Presidente della Repubblica. Cominciamo un po' a snaturarla la nostra Costituzione, da voler dire superiamo l'immobilismo, superiamo il bicameralismo perfetto, superiamo quest'altro, si comincia veramente a capovolgere la situazione. E poi anche questo discorso di dire che il problema dell'Italia è il bicameralismo perfetto è uno dei problemi. Cominciamo anche a lavorare su tutti gli altri che non si sta lavorando e non si sta facendo niente, perché qui sembra che il problema sia il bicameralismo perfetto. E come lo giustifichiamo? È riduzione dei costi, perché i costi abbattiamo, riduciamo 200 senatori, quindi come se il problema fosse 200 senatori. Io ve lo dico sinceramente, se ci fossero, e spero, perché in un paese che funziona bene, un paese democratico, un paese che veramente può avere una grande spinta, è dato da persone veramente autorevoli, grandi intelligenze che partecipano alla vita politica e quindi anche nel Parlamento, persone che non hanno cariche pendenti, persone che non hanno problemi con la giustizia, persone che non si rintanano con l'impunità politica che viene data a questo punto anche ai senatori, che quindi si potrebbe anche avere 21 sindaci con l'impunità parlamentare. Cominciamo un po' a stravolgere queste regole, e quindi per me non è il problema di quanto essi percepiscano, perché se loro facessero il loro lavoro in maniera adeguata, se loro veramente portassero avanti questo paese con idee innovative, con un grande lavoro anche di confronto, di scontro e altro, come è stato un po' gli inizi della nostra Repubblica, qui non è per me il problema sono i 200 senatori, per me il problema è che c'è tutto dietro, perché ci si dice sì, la democrazia è più efficiente con questa riforma costituzionale, siamo sicuri sia più efficiente? Non lo so, sicuramente è meno rappresentativa, perché anche la questione del referendum è molto importante. Io sono d'accordo che vada rivista l'idea del quorum, ma non sono d'accordo che in un periodo come ora di scollamento che c'è tra la politica e la società civile si aumentano le firme per fare le iniziative di proposta di legge e referendum, perché già c'è una grandissima difficoltà a ottenere queste firme, ma non è data dal fatto che sono troppo poche, è data che veramente c'è questo grandissimo scollamento. E se te alle persone che già sono scoraggiate, già non si sentono rappresentate, già vedono la politica come qualcosa di lontano, che fa il loro interesse, non fanno interesse ai cittadini, aumentare le firme di due istituti di partecipazione diretta che sono stabiliti nel nostro ordinamento, questo dà l'idea che dire di voi non ci interessa completamente, perché bisogna, è importante che il messaggio che si dà. Quindi questa è una democrazia più decisiva? Sicuramente è meno rappresentativa, poi decisiva. Il Parlamento ora come ora viene esoperato, viene esoperato anche successivamente, perché ora viene esoperato col fatto che i governi vanno avanti con legge delega in bianco, se le fanno approvare, voti di fiducia, i decreti legge che dovrebbero essere urgenti in realtà non lo sono, in parte è derivato dal bicameralismo perfetto, ma anche in parte è derivato da una concezione che bene o male si sta un po' trasformando il nostro assetto costituzionale da un regime parlamentare a un regime più governativo, e questo lo renderà ancora di più, perché il rischio grosso è che anche con l'Italicum si possa avere la maggioranza dei seggi anche col 15 o 20%, perché è questo che si sta parlando. Io sono d'accordo che bisogna in qualche maniera sollevare un po', cioè ritrovare qualche soluzione al problema della governabilità, ma non si ritrova in questa maniera qua, anche perché mettendo in mano tutto a una piccola minoranza del paese, non lo so quanto questa rappresentanza possa essere favorita. Per cui il nostro voto è favorevole a questa mozione. Invito tutti un po' a documentarsi meglio e soprattutto a studiare la storia dei nostri padri costituenti, capire bene in che periodo hanno operato, che cosa hanno fatto e che cosa hanno detto, e bene o male recuperare quello spirito, perché a me va bene partecipare a una proposta di modifica costituzionale, ma partecipiamo con le regole della nostra democrazia, della nostra Costituzione, facciamolo attraverso un confronto che deve essere parlamentare e non imposto dal governo, e poi lavoriamo affinché questa riforma venga fatta, ma sicuramente non è questa la strada giusta, perché qui si snatura completamente la nostra Costituzione. Quindi il nostro voto è favorevole.
Grazie consigliere Guercini. Pongo in votazione il provvedimento, la proposta numero 10, che ha per oggetto mozione presentata al gruppo consigliare Aliana in Comune, difesa posizione del Consiglio Comunale sulla riforma della Costituzione. Invito i consiglieri a votare per alzata di mano. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Il Consiglio Comunale non approva a maggioranza con voti contrari 8, astenuti 1, favorevoli 4. Ora, prima di passare alla successiva proposta dell'ordine del giorno, vista l'ora, chiedo un po' a tutti voi, io faccio la proposta, quella di rimandare i successivi punti al 2 maggio, al lunedì prossimo, se siete d'accordo. Ci sono obiezioni? Se no lo metto a votazione. Va bene per tutti, allora la seduta straordinaria del 26 aprile si conclude ora. Per il proseguimento della discussione degli ordini del giorno ci si rivede tutti il 2 maggio, lunedì prossimo alle 21. Grazie e buonanotte.